tutti. Una piccola raccomandazione di parlare quando uno parla, siccome stiamo facendo la registrazione, quindi come insomma l'altra sera al Consiglio Comunale, quando uno parla di accendere il microfono e appena finito di parlare di spengerlo. Do il via alla Commissione Urbanistica, sono le ore 18:25 del 28 ottobre 2021, presenti il consigliere Gabriele Marchetti, il consigliere Ilaria Biagi in sostituzione su delega del consigliere Giacomo Mannucci, Nicola Conti e Lorenzo Bordonasca. Presenti anche il nostro garante della comunicazione, l'architetto Bonatti, l'architetto Frosi, l'architetto Massetani, geometra Laura Benedetti, l'ingegner Maggi, il sindaco, e ringrazio anche il pubblico di essere presente e il sottoscritto ovviamente. Do il via alla seconda commissione convocata per l'illustrazione del nuovo piano operativo. Vi sono stati inviati ai componenti della commissione, vi sono stati inviati tutti i temi che verranno trattati questa sera. Quindi avete a disposizione il materiale e a questo punto do il via alle operazioni passando la parola all'architetto Massetani che ci illustrerà alcune schede norma e poi alcuni articoli del nuovo piano operativo. Graziano, a te la parola.
Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, l'altra volta noi abbiamo affrontato gli interventi sul patrimonio, diciamo, edilizio esistente, quindi tutto ciò che è subordinato a permesso a costruire o tutti gli altri titoli abilitativi che comunque non richiedono la contestuale attuazione delle opere di urbanizzazione, quindi diciamo quello che abbiamo visto l'altra volta sono tutte le fattispecie di interventi, quindi ampliamenti o anche nuove costruzioni, ma nell'ambito delle zone soggette a intervento diretto. Se vi ricordate abbiamo parlato delle zone B per quanto riguarda le residenziali, le zone DP1 per quanto riguarda il produttivo, le DC1 per quanto riguarda il commerciale, e le DS1 per quanto riguarda il direzionale dei servizi e le F4 per quanto riguarda il turistico ricettivo. Dalla leggenda che vi è stata allegata stasera, potete vedere bene come queste vediamo un po' se come queste già dalla leggenda vedete che poi la trovate sulle carte di progetto, le QP02, ma anche poi le QP01, ma diciamo che questa in particolare è le QP02. Quindi queste sono, con questi colori, sono identificate nelle carte, vedete, tutte le tipologie di zone urbane. Una volta si chiamavano zone omogenee, io abito a chiamarle zone omogenee. Riutilizzo questa metodologia perché esiste ancora nella 1150, nella legge nazionale, quindi è giusto usarla perché ogni intervento di qualunque genere fa sempre riferimento a questo tipo di caratterizzazione. Però ovviamente negli anni queste zone hanno assunto e poi cerchiamo anche di attribuirgli dei significati diciamo più aderenti alla realtà. Quindi io, più che chiamarle zone omogenee, sono zone urbane, tant'è che però dove prevale la funzione, dove c'è la funzione prevalente, e poi soprattutto la distinzione netta fra quelli soggetti a intervento diretto sono quelli che hanno, diciamo in buona parte, non, forse non totalmente sempre, le opere di urbanizzazione esistenti, e questo ne abbiamo parlato l'altra volta. Invece le altre, che normalmente sono connotate dal numero 2, non la A2, la 1 e la A2 sono quelle storiche, hanno un altro significato, ma ad esempio la DP2, la DC2, la DS2, eccetera, sono quelle che invece sono soggette a intervento convenzionato. E ora qui vengo, visto che vi è stato dato l'estratto delle norme della disciplina urbanistica, cerco di approfondire un attimo cosa si intende per intervento convenzionato. Allora, il PO ha introdotto, sostanzialmente sono quattro le tipologie di intervento convenzionato, fermo restando che poi è sempre possibile fare anche un piano particolareggiato, pubblico, come potevano essere i piani di edilizia economica e popolare, o un piano particolareggiato che abbia una sua caratterizzazione. Però sostanzialmente poi, perché è così, nel senso che la realtà mette in relazione la pianificazione fatta dal comune con gli interventi dei privati. Quindi, ragionando in questi termini, noi abbiamo il piano operativo, come avete già intravisto dagli estratti delle carte, che in qualche modo delinea già la pianificazione, quindi individua dove vanno le strade, individua dove vanno il verde pubblico, i parcheggi pubblici, quindi diciamo c'è nella progetto di pianificazione un completamento che è indiretto, cioè a dire è soggetto non solo a edificazione edilizia, ma è soggetto anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. I piani, gli strumenti che fanno riferimento nel piano operativo alle convenzioni che i privati devono fare per intervenire sono di quattro tipi. C'è il progetto unitario convenzionato, nella norma qui che vi è stata data è all'articolo 12, l'articolo 12, progetto unitario convenzionato. Cos'è il progetto unitario convenzionato? Il progetto unitario convenzionato è una sorta di permesso a costruire, è un permesso a costruire che più di prima la legge 65, quella regionale, ma non solo la legge regionale, anche il testo unico dell'edilizia in qualche modo gli ha dato una legittimità al pari dei piani attuativi convenzionati, soprattutto per gli interventi più piccoli, laddove c'è necessità di completare le opere di urbanizzazione, siano esse completamento di strade, quelle che si chiamano oggi dotazione territoriale, completamento di strade, di parcheggi, di verde pubblico, eccetera. E questo, come avete potuto vedere e vedrete meglio poi quando nelle carte generali, voi avete tanti piccoli vuoti urbani all'interno del territorio cosiddetto urbanizzato. Avete dei vuoti che per come si è svolta lo sviluppo urbano necessitano di essere completati. Però diversamente dal passato, anziché edificare e basta, voi considerate che questi vuoti servono per completare in modo più razionale e dotare le aree di opere di urbanizzazione mancanti, che badate bene, non servono solo a quegli interventi che si va a fare, quindi si costruiscono 5 appartamenti. Quelle opere pubbliche che si fanno, così come è congegnato il piano, non servono solo a quei 5 appartamenti, servono perché sono tasselli che vanno a completare un tessuto urbano che è in qualche modo carente. E questo è nella parte di nuova edificazione, sono di due tipi, progetto unitario convenzionato e piano attuativo convenzionato. Quindi queste sono quelle che poi nelle schede norma, avete visto, si chiamano schede di trasformazione. La T sta per trasformazione, perché poi, come vi spiegherò e come vi è stato detto nella scaletta che vi è arrivata, le schede norma sono quelle che completano le norme generali, anzi specificano nel dettaglio i singoli interventi, e come vedrete ce ne sono alcune, le schede norma fanno riferimento a questi due primi strumenti, a questi due primi interventi, quindi progetto unitario convenzionato e piano attuativo convenzionato fanno riferimento alle TIM, ma non solo. E poi ci sono invece quelle di recupero e di rigenerazione urbana. Io, il piano operativo ha distinto queste due strumenti, che fanno tutti e due riferimento al recupero. Noi si parla tanto oggi di rigenerazione urbana, allora sostanzialmente il piano operativo fa questo tipo di distinzione, un po' come il progetto unitario convenzionato. Allora, il piano di recupero è una cosa più mirata al singolo lotto, al singolo edificio, quindi una sorta di recupero locale, quindi piano di recupero che è già regolamentato dalla legge nazionale, dalle leggi regionali, eccetera. Al piano di rigenerazione urbana gli è stato assegnato in queste norme della disciplina urbanistica un significato soprattutto per utilizzarlo nei casi in cui vi è un trasferimento di volumetrie. Allora, e qui faccio riferimento a cosa si intende per trasferimento di volumetria, di SE, di superficie edificabile, che poi, insomma, si usa la parola volumetria per in qualche modo. Allora, laddove ci sono, voi ne avete diversi, anche nel territorio urbano, avete degli edifici che sono, vecchi edifici produttivi abbandonati e quindi sono anche un elemento di degrado, eccetera. Quindi in questo caso si può fare la cosiddetta rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana è un concetto più ampio del singolo piano di recupero, nel senso che comprende un decollo totale o parziale di questa superficie edificabile verso un'altra area, che si chiama un'area di atterraggio, e quindi qui trovate poi nelle schede norma, trovate l'RD, che sono quelli appunto di decollo. Ora capisco che sono tutti termini un po' nuovi, e anche perché siamo all'inizio di questa, ne sentite anche parlare, se ne parla anche sui mezzi di informazione, stanno facendo una legge in Parlamento sulla rigenerazione urbana, tutti ne parlano, però il problema poi è quello di dargli le gambe a queste cose, perché non si tratta solo di fare convegni, si tratta di provare a dargli le gambe. Noi ci abbiamo provato, sicuramente saranno anche strumenti da affinare, non lo metto in dubbio, però come funziona questo? Quindi i quattro strumenti sono due, diciamo, di trasformazione, quindi in qualche modo hanno un indice territoriale, quindi edificano qualcosa di nuovo, invece quelli di recupero o rigenerazione urbana recuperano appunto la superficie edificabile esistente, esiste, quindi non è un nuovo indice. Solo nella rigenerazione urbana, cioè a dire dove si fa un decollo e quindi si sposta una superficie, che so, 1000 metri, li sposta da un'altra parte, il piano operativo gli dà una premialità. Gli dà una premialità per andare a spostare questa volumetria in un'altra area, che si chiama area di atterraggio. Mi direte voi, ma il 20% che gli è stato attribuito nel piano operativo può darsi sia poco. Sì, può essere poco per ripagare i costi, perché sicuramente ci sono dei costi. Però, e questo è un po' il limite che in genere la Regione difficilmente ce lo fa oltrepassare. Io in altre occasioni ho detto anche che sarebbe opportuno che tutta la discussione che sta avvenendo sul recupero energetico, eccetera, incominciasse anche a ragionare in termini di aiuto ai soggetti, agli imprenditori, eccetera, per poter fare queste rigenerazioni urbane laddove gli strumenti urbanistici prevedono, perché è lo strumento urbanistico che poi dà una visione unitaria di queste cose. È molto importante questo, è il piano operativo che deve, lo strumento urbanistico che deve inquadrare i vari interventi. Naturalmente la rigenerazione urbana viene fatta nei tessuti promiscui, laddove ci sono ormai più case che fabbriche, e quindi viene quasi normale e che piano piano queste attività entrano un po' in conflitto per tutta una serie di ragioni con le funzioni che si sono, diciamo, avvicinate a queste situazioni, e quindi ecco perché la necessità. Però noi abbiamo limitato la rigenerazione urbana agli edifici abbandonati, abbiamo introdotto nelle aree produttive abbiamo introdotto una fattispecie che in qualche modo consente anche di fare una rigenerazione differita, però nel momento in cui ci sono le attività devono rimanere e quindi hanno la possibilità di continuare la loro attività senza problemi. Però il piano operativo dà anche un indirizzo, dà anche una tendenza, eccetera. Quindi, allora, quattro strumenti. Questi quattro strumenti poi fanno riferimento a quella che all'articolo 10 trovate, il concetto di...
La posso interrompere?
Prego.
No, per fare una domanda, perché non ho capito il tema preciso, sicuramente è colpa mia. Lei parla... No, perché magari non conoscendo benissimo la materia, quindi... Se no dopo mi perdo il filo e... Grazie mille. Quindi, in questo concetto di rigenerazione urbana e atterraggio, io le chiederei se mi può spiegare meglio, anche in maniera semplice, che sono sempre cose più belle, quindi con un piccolo esempio... Si sarà visto anche quando si spiegò le tavole di Strettoia, che c'erano delle zone magari da riqualificare, e disse, poi magari queste atterreranno in altre aree, insomma. L'area di oggetto di rigenerazione, che fine fa? Cioè, io da quello che ho capito, uno al privato che ha un'area che deve essere rigenerata, gli si dà la possibilità di costruire su un'altra area, e l'area che lascia, che va riqualificata, c'è qualche obbligo, che fine fa, semplicemente? E se mi spiega l'altra cosa che ha detto poc'anzi, sulla premialità, il 20%, non mi è chiaro neanche questa parte, cosa, la premialità e la percentuale di cosa, se mi puoi anche spiegare questa parte. Non c'è problema. La seconda parte della mia domanda è la seguente, in cosa consiste, sempre in maniera un po' più semplice, magari con esempio, la premialità che viene data a chi sfrutta questa possibilità, se non sbaglio era legata a quella percentuale del 20%, ecco, di cosa, che non ho capito. Grazie.
Giustamente, capisco che mentre un permesso... un progetto unitario permesso a costruire convenzionato è abbastanza semplice, perché uno ha un'area dove anche in quel caso si interviene dando un indice anche alle aree pubbliche che vengono cedute al comune, quindi se c'è un parcheggio, una strada, ha lo stesso indice dell'area fondiaria, okay? Quindi quella si chiama compensazione, nel senso che queste aree, ora poi voi troverete sulle carte degli espropri, troverete anche tutte le aree pubbliche che però sono compensate nell'ambito delle schede norma. Questo perché è stato inserito in quelle carte che troverete? È stato inserito intanto per dare un'idea di ciò che è soggetto a esproprio, perché sono opere pubbliche, ciò che invece è soggetto a compensazione. Ma questo perché c'è anche una norma che laddove un privato dovesse tardare a fare quell'operazione di trasformazione e il comune avesse bisogno di fare quel pezzo di strada o quel parcheggio, lo può fare e attiva l'esproprio. Si chiama anticipazione ed è, mi pare, l'articolo 11 della disciplina urbanistica. Quello è un problema. Ma non mi voglio soffermare su questo, voglio andare su quello che mi veniva chiesto. Quindi, progetto unitario convenzionato, lotto più piccolo e ha un indice. Piano attuativo convenzionato più grande e dà un indice territoriale, e in ambedue i casi si compensano. La perequazione è un qualcosa di più della compensazione, la perequazione riguarda gli scambi fra proprietari del suolo che devono compensarsi. Allora c'è una compensazione verso il comune che evita l'esproprio, ok? Le aree devono essere cedute. Fosse un unico proprietario in un comparto, è chiaro che è solo compensazione, non è perequazione, ma se ci sono due proprietari, allora diventa anche perequazione, cioè nel senso che al comune gli deve essere dato quel parcheggio, quell'area del parcheggio, quell'area della strada, eccetera, e poi i proprietari si devono compensare fra loro, la parola compensare, perequare fra loro, in modo tale che il pubblico acquisisce le aree pubbliche ed eventualmente ci sono vari casi, in alcuni casi è solo cessione, la realizzazione delle opere pubbliche. Ecco, nel caso invece e vengo alla domanda che mi sembrava più stringente, della rigenerazione, quindi due tipi di interventi, due tipi di piani che sono, riguardano invece l'edificato esistente che c'è da risanare, riqualificare, rigenerare, io l'ho distinto, le norme le abbiamo distinte in due tipologie. Quella, diciamo, più mirata al singolo intervento e che fa riferimento al cosiddetto piano di recupero e che qui lo trovate all'articolo 11, tutti i piani sono all'articolo 11, oppure il piano di rigenerazione urbana. Allora, il piano di rigenerazione urbana in qualche modo è così fatto. La rigenerazione urbana fa riferimento a delle schede che si chiamano TU, territorio urbanizzato, RD. RD sta per recupero e D sta per decollo. Cioè a dire, io nell'area dove faccio decollare una volumetria, un capannone che è in mezzo alle case e che in qualche modo è abbandonato, è ingombrante, allora lì si può, se la SE è non è eccessiva, allora rientra nella fattispecie precedente, recupero in loco potrebbe essere un recupero. Però quando è che decolla? Quando o c'è bisogno di quell'area per fare delle opere pubbliche, e allora diventano, perché lì c'è da farci un parcheggio, c'è da farci un verde pubblico, eccetera, perché ci sono troppe case, quindi c'è bisogno di fare delle... Questa SE, questo volume, noi abbiamo individuato quattro aree di atterraggio. Queste quattro aree di atterraggio, ce ne sono due a Marina e due a Pietrasanta, nel capoluogo, sono prive di indice, non hanno una potenzialità autonoma. Ok? Sono disegnate sul piano, ma non hanno una potenzialità, cioè loro non possono, i proprietari di quelle aree non possono presentare un piano, di trasformazione. Lo devono fare solo in accordo con chi da un'altra parte gli porta la volumetria. Capisco che è una cosa anche nuova e in qualche modo. Allora, in questo modo qui, la premialità che serve? La premialità nei limiti che ho detto prima, ma sono ben consapevole che ci vorrebbe anche un po' di più del 20%, però ripeto, non tutto si risolve con l'aumento della volumetria o della SE, ci sarebbero necessari anche altri tipi di intervento, di carattere finanziario, eccetera. Allora, questa volumetria, si mettono in rapporto due soggetti, uno che è proprietario di un'area che lì tutta non la può recuperare, perché è eccessiva, e allora ha l'opportunità di andare in un'area di atterraggio, individuare, il piano ha previsto che sono aree di atterraggio più grandi, perché non si può dire tu vai qui, perché cioè, non ci si indovina mai, e poi voglio dire no, il piano non si fa sulle proprietà, eccetera, si fa dal punto di vista urbanistico. Il piano prevede una procedura di questo tipo, allora, al contrario di come nelle aree dove c'è un indice, ok? Io ho 1000 metri, per dire, da trasferire, allora vado, perché quell'area di atterraggio non c'ha potenzialità propria, ma c'ha dei parametri urbanistici, c'ha un indice, c'ha un rapporto di copertura, quindi deve individuare un subcomparto in quelle aree, un subcomparto funzionale, guardate bene, funzionale vuol dire che deve essere il primo che parte, deve essere vicino alle opere, diciamo, all'edificato esistente, quindi è già una prima tappa per far decollare quelle aree. Ora, naturalmente, quando un'area è semplice, noi abbiamo cercato di fare delle aree abbastanza semplici che si possono anche, diciamo, disarticolare in più ambiti funzionali, quindi deve essere funzionale, deve essere vicino, quindi non deve essere nel mezzo, perché bisogna allacciarsi poi alle fognature, bisogna allacciarsi alle strade esistenti, eccetera. E deve avere un rapporto, dotazioni territoriali, cioè quindi aree non fondiarie e aree fondiarie, che stia con un range, con un po' di tolleranza, stia nell'indice, in quella superficie che io traduco in indice e che io nell'area di atterraggio io ho. A questo punto però la norma stabilisce anche questo, siccome spesso il disegno urbano può porre il problema nel disegno urbano di in qualche caso di avere più strada, in un caso più strada, più parcheggio. C'è la possibilità che chi fa il primo intervento o il secondo intervento, eccetera,
di poter anche, l'importante è mantenere il rapporto fondiaria e dotazione territoriale, perché è questo l'indice territoriale, in modo tale che si mantenga un equilibrio fra superficie fondiaria e superficie non fondiaria, perché sennò si squilibrerebbe, cioè uno avrebbe più dotazione. Però c'è la possibilità di compensare, se uno fa più strada potrebbe fa meno parcheggio e vorrà dire che quello che viene dopo fa più parcheggio o più verde, eccetera. L'importante è chiaro che queste vanno gestite, queste cose. D'altra parte l'unico modo per fare questi trasferimenti è di avere dei contenitori più grandi, perché si lascia anche al privato una possibilità di, perché magari non tutti poi i privati sono disponibili a ospitare eccetera, quindi faranno la loro trattativa, il piano pone solo delle questioni di tipo urbanistico e dei criteri capisco, non sono così sciocco, capisco che la cosa è anche nuova e ha anche bisogno di sperimentazione. Io, per esempio, mi è capitato già di farlo in contenitori grossi che non avrebbero mai avuto necessità, dove sono, di essere trasformati in condomini, eccetera, che sono in posizioni inappropriate. Quindi l'unico modo è questo. E ritengo che sia un modo. Capisco, ripeto, però vanno un attimo gestite queste cose. Naturalmente, in alcuni casi, faccio un esempio, mi viene a mente vediamo un attimo, ci sono, per esempio, mi pare, se non ricordo male, nell'Utoio 3 a Strettoia c'è un'area vicino al fiume Versilia, lì ho posto il problema di trasferirla tutta, perché siamo lungo il fiume e quindi questa va trasferita tutta e lì ci viene verde e parcheggio. Punto, siamo vicino alla chiesa. Quindi in quel caso quelli sono standard, cioè diventano standard pubblici.
E cosa c'è in quest'area?
Ora c'è un manufatto ex produttivo lungo il fiume Vertigo.
E quello rimarrebbe in capo al comune?
No, viene ceduto al comune come spazi pubblici.
E il comune quindi si ritrova quello che c'è ora?
Ora?
Cioè, oppure
un po' di parcheggio, un po' di verde pubblico.
Sì, ma chi lo fa? Cioè, no, il comune si trova in capo, allora, il terreno, quello che si vede ora, oppure già allora, il parcheggio fatto?
Domanda pertinente. Allora, in alcuni casi, io ho scritto nelle schede norma, quindi non è una regola generale, io ho scritto nelle schede norma che quando le dotazioni territoriali possono essere eccessive e quindi anche antieconomiche rispetto all'intervento, si cedono e basta, quindi c'è solo il superamento dell'esproprio. E hanno un interesse generale, badate bene, un interesse, e normalmente queste hanno sempre un interesse generale. Sì, perché e quindi diventa, cioè una cosa è realizzare l'opera a dei costi, una cosa è cedere solo l'area e allora uno poi prende quel capannone, lo sposta, gli aggiunge il 20%. Questo concetto qui della sola cessione è stato scritto nella scheda norma perché sono casi particolari dove è giusto, ci sono dei casi, ora non ricordo, ma dei casi dove effettivamente ci sono. Allora in questo caso cosa può fare il comune? Può fare due cose dopo, o agli operatori dire, benissimo, fatemi anche, o tutta una parte di opere, vi scomputo la secondaria perché sono opere di interesse generale, oppure il comune poi sceglierà di farla o con risorse proprie, però quando è proprietario dell'area non c'è più la decadenza del vincolo di esproprio, sono aree pubbliche, e nelle norme della disciplina urbanistica la cessione delle aree pubbliche avviene in sede di convenzione, quindi si evitano i rischi che purtroppo sono successi negli anni passati, dove le aree venivano cedute dopo la realizzazione, questo più che altro nelle zone nuove, nei piani di lottizzazione eccetera, dove poi magari falliva la ditta e il comune aveva già costruito le case e il comune non poteva acquisire l'area perché magari c'era il tribunale di mezzo. Cedendo subito le aree e autorizzando il comune poi la realizzazione delle opere su un'area pubblica, quindi sono tutte cose fattibili, in questo modo se laddove veramente ci fosse un problema di fallimento dell'azienda che doveva realizzare le opere, dovesse in qualche modo avere dei problemi, però il comune può andare avanti con risorse proprie, eccetera. Quindi in alcuni casi, e questo è importante perché, allora, il concetto di fondo è che si deve trovare fra pianificazione urbanistica e operatori privati, non bisogna trovare un punto di raccordo dove il pubblico pianifica, programma e i privati realizzano. Ovviamente le opere pubbliche poi le fa il comune, cioè la fa una scuola, la fa il comune, questo è evidente. Però molte delle opere, anche più piccole, pezzi di strade, parcheggi, eccetera, una volta che sono definiti in via preliminare nel piano operativo, perché il piano operativo si può considerare una sorta di preliminare, poi è chiaro che nel momento in cui è previsto la realizzazione, è chiaro che ci vuole poi il progetto esecutivo, i pareri degli enti gestori delle acque, se c'è da fare un pezzo di fognatura, se c'è da fare il pezzo d'acquedotto, eccetera, eccetera. Non so se sono riuscito a spiegare. Allora, la rigenerazione, mentre il recupero, io ho 1000 metri di un capannone, lo butto giù e ci faccio qualcos'altro, e ho il posto per farci un parcheggio, allargare la strada e faccio un po' di cose. E questo lo stabilisce il piano, le schede norme, se avete visto, sono RL e RD. RL sono dove si recupera in loco, e le schede norme danno già anche degli indirizzi su come fare, su come intervenire, eccetera. Però tutta la SE si recupera in loco. Però c'è già un indirizzo del piano operativo, c'è già un indirizzo per, ora dopo ho visto ci sono delle schede che in qualche modo danno già un'idea, e il piano operativo dà un indirizzo di come intervenire, perché ci sono questi interventi devono servire non solo a riqualificare quel pezzettino, ma anche a riqualificare, diciamo, un pezzettino visto nell'ambito di un contesto un pochino più ampio, perché questa è rigenerazione urbana, perché sennò la sarebbe recupero edilizio. La rigenerazione urbana, a parer mio, significa anche che si rigenera, cioè a dire si rinnovano parti, anche se si fanno in più momenti, però si rigenera parti dell'edificato esistente. Questo è il concetto di rigenerazione, perché sennò è il classico recupero edilizio. Quindi, non so se sono stato chiaro su questo. Quindi, una volumetria, una SE parte, va da un'altra parte, individua un subcomparto, naturalmente il comune a questo punto con i propri organi tecnici eccetera dà un assenso, dire sì, ok, presentate il piano di recupero, che però contiene due momenti, l'area nuova e l'area di partenza. Quindi è un piano composto da due ambiti, ok?
Il piano non dà la unicità di collo atterraggio, cioè non è che l'area X può solo atterrare nell'area Y, no. Quindi c'è una corsa, volendo, anche a chi arriva prima a presentare qualcosa?
No, non ho capito.
Allora, diceva ora, no, faranno il piano, faranno la scheda e così via, ma non c'è un rapporto univoco tra l'area soggetta al decollo e l'area soggetta all'atterraggio?
Raggia Marina, siccome siamo nella stessa autore, quindi conviene essere abbastanza liberi su questo fronte, perché giustamente il piano mette in moto delle procedure che poi completano i soggetti privati, che hanno la proprietà dell'area di partenza e hanno poi la proprietà delle aree di arrivo, di atterraggio. Quindi è bene che le questioni, cioè loro devono rispettare dei criteri urbanistici. Poi per quanto riguarda i loro rapporti di carattere contrattuale fra loro, questi sono problemi loro. Loro devono rispettare la SE che parte, la premialità, e soprattutto devono rispettare i criteri urbanistici che ho detto prima, cioè la funzionalità, lo stralcio funzionale, e soprattutto il rapporto equilibrato fra aree fondiarie e non fondiarie, in modo tale che chi viene dopo non sia né svantaggiato né avvantaggiato. Ok? Questo è un po' il concetto. Ripeto, capisco che è una procedura anche nuova, non è semplice, però ripeto, tutti ne parlano, ma io ancora una norma di rigenerazione che in qualche modo prefigura una procedura, come per esempio erano i piani di recupero, ad esempio, sapete, sono nati ormai già da diversi anni, e erano quelli che avevano, perché anche lì c'erano dei problemi, avevano prima i tre quarti della proprietà che potevano imporre al quarto se non era disponibile, poi è diventata la maggioranza del valore venale, poi quel principio lì è andato anche sui piani di trasformazione tipo i piani di lottizzazione, quindi è stata la giurisprudenza che poi ha allargato la cosa. Quindi diciamo che sono tutti strumenti che purtroppo nel dopoguerra si è utilizzato poco questo strumento, se non nei piani particolareggiati pubblici, e siamo andati spesso con interventi diretti, però lo vedete da voi che gli interventi diretti, il semplice permesso a costruire, prima si chiamava licenza edilizia, concessione edilizia eccetera, però non era previsto, a meno che lo strumento non lo prevedesse, il fatto di fare anche delle opere di urbanizzazione. Però badate bene, il concetto delle opere di urbanizzazione non è che si possa fare tanti pezzettini di opere di urbanizzazione, bisogna ci sia un disegno organico che dice questa strada parte di qui e arriva là. Non è che ognuno può fare il suo pezzettino di strada. Mi insegnate che le fognature, se devono fare 300 metri, devono avere, e hanno un carico, devono avere un dimensionamento, devono avere devono essere approvate dagli enti gestori, perché sennò poi salta tutto. Scusa.
No, più o meno ci siamo. Volevo chiedere, dal punto di vista della destinazione d'uso, ad esempio se vado a rigenerare una zona dove c'era una fabbrica, ci sono dei vincoli degli indirizzi, oppure la nuova area di atterraggio avrà una funzione prevalente, allora, e quindi, come aveva detto l'altra volta, la funzione prevalente poi non è vincolata, è libera alla fine la...
Allora, le aree di atterraggio sono quattro...
Scusate un attimo, capisco la domanda di Lorenzo, però se andiamo a analizzare anche le schede forse è meglio, perché a tutte queste risposte, no, siccome gli argomenti sono diversi, di schede da spiegare, da far vedere sono diverse, e quindi alcune di queste domande le risposte le troviamo analizzando queste schede, quindi cercherei di andare avanti con magari iniziare a esporre qualche scheda. Ora io qua in prima battuta c'ho la TRUR23 che è corretta, che sarebbe la 24, quindi magari si potrebbe iniziare a parlare di quella e lì trovare anche alcune risposte su domande che stavano facendo.
Allora, io
grazie.
Mi attengo. Allora, forse si analizza qualche scheda, ora volevo completare il concetto, però giustamente se si guarda qualche scheda forse si capisce anche meglio questo meccanismo, perché ho visto c'è stato inserito una gamma di tipologie di schede che sono un po' tutte quelle di cui vi stavo parlando. Allora, quindi, questi sono un po' i concetti degli interventi convenzionati, credo di avere almeno come concetti generali di averli espressi, poi naturalmente se ci sono domande successivamente. Allora, se si va, io vedo qui la scaletta che mi è stata data, la scaletta parte dalla scheda norma TUT, area di trasformazione, scheda T13. Allora, se si va a vedere, e l'avete visto, questa qui è nell'UTOI 2, naturalmente, quindi è l'area, vedete, la TU13, allora, se avete davanti la scheda, intanto da qui vedete come sono fatte queste schede norma. Allora, le schede norma hanno una parte grafica iniziale, direte voi, a cosa serve? Serve. Allora, nella prima immagine c'è lo stato dei luoghi, è una ortofoto e si vede lo stato dei luoghi così come ora. Accanto, nella seconda immagine, c'è individuata la presenza dei vincoli paesaggistici che fanno riferimento alle carte del quadro conoscitivo del piano operativo, perché se ci sono dei vincoli paesaggistici, quando dico vincoli paesaggistici mi riferisco naturalmente a quelli previsti dal piano paesaggistico regionale, ma insomma sono quelli che vengono da lontano, anche se il piano paesaggistico l'ha rivisti, l'ha rivestiti, integrati eccetera. Perché questo viene riportato? Perché poi queste schede sono importantissime ai fini della conformazione del piano vostro al piano paesaggistico regionale. Tant'è che nella parte successiva poi vedrete che ci sono norme di carattere urbanistico che fanno riferimento ai parametri, alle altezze, al rapporto di copertura. Poi ci sono degli indirizzi che fanno riferimento invece alle direttive del PIT, del piano paesaggistico, e su cui ci giudicheranno in sede di conferenza paesaggistica, e poi io mi sono permesso in questo di inserire anche delle prescrizioni di carattere ambientale, perché è giusto che colui che interviene sappia che sulle varie risorse, dallo smaltimento dei liquami alla le fognature, a tutta una serie di risorse che poi sicuramente il valutatore per sua parte terrà anche di conto, sono le cosiddette condizioni alla trasformabilità. Bisogna sapere che tutto questo, tutta la convenzione non riguarda solo nel fare l'edificio dipinto di un certo tipo o una tipologia, ma vuol dire anche fare appunto le opere d'urbanizzazione che fanno riferimento alle fognature, fanno riferimento alla permeabilità del suolo, sono tutte norme che noi troviamo sia nelle varie disposizioni di legge ma sia anche nel piano paesaggistico. Quindi la prima parte, questa è la T13, la prima parte, vedete, c'è un piccolo intervento che vedete, ecco, quello che vi dicevo all'inizio, questo marrone identifica la fondiaria, dove si edifica, ok? E queste righettine che vedete non sono, diciamo, un plano volumetrico, sono degli indirizzi di come disporre gli edifici. Poi possono essere singole, eccetera, ma per dare un ordine anche di impianto. Normalmente si cerca di tenere di conto i lungostrada, quindi i fronti principali di farli stare lungo l'affaccio lungo la strada, eccetera. Poi vedrete però c'è anche un parcheggio antistante, poi ci sono una strada davanti dove ci sono delle righette. Allora vuol dire che la strada c'è già, però colui che interviene dovrà migliorare la strada, dovrà adeguarla in base a quello che poi l'ufficio tecnico, il comune gli dirà dal punto di vista se c'è da far marciapiede, se c'è da sistemare il manto, se c'è. Cioè, questo è un indirizzo, siccome la strada non c'è, la strada c'è, perché se non c'era allora era di grigio scuro come questo. Allora il grigio scuro significa che la strada non c'è e che va fatta, quindi oltre ad accedere alla strada, dove la strada va adeguata, la strada esiste, però deve essere, da colui che interviene deve essere migliorata. Quindi questa è una trasformazione. Quindi se poi voi andate nella seconda pagina, voi trovate, e quindi vado, allora intanto la descrizione e gli obiettivi che si vogliono perseguire. Come avete visto, questo è uno di quei piccoli vuoti che sono nei tessuti urbani e che si vanno a completare, quindi non è consumo di suolo. Io lo dico con forza questa cosa, perché purtroppo qualche volta sembra che questi vuoti urbani che sono rimasti veramente dentro i tessuti non sono aree quasi abbandonate, e che allora è giusto utilizzarli per completare, per fare anche delle opere pubbliche, per fare un parcheggio se manca, per ampliare la strada e migliorare la strada. Le funzioni, ecco, vengo alla domanda. In questo caso la funzione è quella che in base all'articolo 15 della disciplina urbanistica residenziale, ora qui trovate sotto funzioni, in quella se andate alla disciplina urbanistica tutte le funzioni, quelle della 65, residenziale, industriale, artigianale, commerciale, al dettaglio, turistico ricettiva, direzionale di servizio, eccetera, eccetera, hanno anche delle specifiche, credo di avervene già parlato e non ci voglio rientrare. E quindi qui si dà tutte il tipo di residenza che si può fare, che poi più in questo caso è un po' tutta. Poi è possibile l'insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone C1. Allora, nella disciplina urbanistica, all'articolo 25.6, c'è la descrizione di cos'è una C1. La C1 sono le zone cosiddette d'espansione. Guardate bene, la zona di espansione non è solo quella marrone, è tutto l'ambito che ricomprende un po' di opere pubbliche, un po' di fondiaria e l'indice spalmato su tutto. Quindi, se sono due proprietari, e venga al concetto che vi dicevo prima della perequazione, se un proprietario ha la proprietà del parcheggio e un altro ha la proprietà, ora faccio il caso limite, ha la proprietà del fondiario, non è che quello deve consentire a quello che dà anche per il suo conto l'area al comune del parcheggio, si devono, devono compensare al comune, ma si devono compensare anche fra loro. Ecco la perequazione, il concetto di perequazione. Quindi, ecco, qui c'è la superficie territoriale che sarebbe la superficie di tutto l'ambito. Poi c'è la superficie fondiaria, in questo caso sarebbe quella marrone, perché dove è pianificata si identifica la superficie fondiaria. La superficie fondiaria è quella al netto delle dotazioni territoriali, che in questo caso sono specificate cosa sono. Sono, in questo caso sono misurate 681, 360 per il parcheggio pubblico, poi ci sono anche poche, ma insomma aree per miglioramento lungo strada, quindi adeguamento, e poi adeguamento della viabilità. Quindi queste sono le dotazioni territoriali. La SE che si può fare sono questi 738 metri quadrati. Quindi loro su quelle, su quella colore, su quell'area colorata di marrone possono fare 738 metri quadrati di superficie edificabile, che corrispondono, se li fanno, alloggi di 100 metri, sono 7 alloggi, se li fanno più grandi saranno un po' meno, e se li fanno ad 80 come era prevista la norma ne verrà una decina. Devono rispettare il 30% di rapporto di copertura, il rapporto di copertura è quello che si fa sulla fondiaria, e questo è un dato importante perché è un po' un criterio. Per il residenziale si va dal 30 al 35, nel produttivo si va anche al 50, ma nel residenziale si va, perché? Perché c'è da fare parcheggi privati, c'è il giardino, voi avete delle tipologie che sono poi della casa singola, bifamiliare, quadrifamiliare, eccetera, quindi è chiaro che c'è bisogno dei parcheggi privati, perché ognuno poi deve farsi anche i parcheggi privati, eccetera. NP vuol dire l'altezza, due piani, e qui nelle norme della disciplina urbanistica normalmente si va a piani, non si va a metri. A metri si va nelle attività produttive, perché ovviamente i piani, ognuno, se ha bisogno del carro ponte avrà bisogno di 7 metri, 8 metri, eccetera. Quindi, però nel residenziale le norme del regolamento edilizio, quindi diciamo concordate con il piano operativo, danno un minimo e un massimo, minimo di 2,70, massimo di 3 metri per il residenziale. Questo facilita la progettazione, perché se uno vuol fare una stanza di 2,80 o 2,90 la può fare, non succede nulla, nel senso che è la... Però c'è un altro vantaggio molto importante, che il solaio non contando il volume, il solaio, se uno lo fa di 40-45 cm, perché deve fare riscaldamento a pavimento, deve fare, deve rispettare le norme sismiche, deve rispettare anche eventualmente i problemi acustici, perché sotto ci sta un'altra proprietà, eccetera, cioè lo fa e senza problema. Non è che uno fa un metro di solaio perché si vuole divertire, vuole buttare via soldi, no? Quindi questo è anche un modo per dare la possibilità ai progettisti di, diciamo, di organizzare meglio la progettazione. Strumenti attuativi, vedete, questo, in questo caso, essendo un piccolo intervento, si fa il progetto unitario convenzionato. Indirizzo progettuale e prescrizioni paesaggistiche. Ora qui io non mi voglio dilungare, ma questi vi sono i riferimenti al PIT. Vedete, la scheda d'ambito 2, che sarebbe quella, e qui ci sono una serie di prescrizioni in corsivo, vengono messe, in corsivo vengono messe degli indirizzi che i proprietari devono rispettare nella progettazione. Io mi piace parlare di indirizzi, perché queste non sono le prescrizioni come nel caso di un vincolo paesaggistico, perché nel vincolo paesaggistico allora si fa riferimento alle schede di paesaggio, quelle, tanto per intenderci, quelle che poi sono gestite dalla sovrintendenza, e allora in quel caso ci sono le prescrizioni d'uso, che sono molto più puntuali e dettagliate, eccetera. Però in questo caso ci sono solo degli indirizzi, che sono quelli generali della scheda d'ambito, dell'ambito di paesaggio, e poi quelli dei famosi morfotipi. Ora, questo è un termine nuovo che ha introdotto il PIT. Morfotipi cosa sono? Diciamo che ha individuato nei tessuti urbani varie tipologie. Qui siamo in una situazione dove è importante, però, perché negli obiettivi che mi dà il PIT su questi morfotipi, io ci ritrovo gli obiettivi con cui abbiamo pianificato. Spesso questi obiettivi, certo, mi dicono, come avete visto qui, se siamo vicini alla campagna, di lasciare anche dei coni di visuale verso la campagna, che la campagna non sia occlusa, rispetto che si capisca che siamo al mare, quindi dal parcheggio, dalla strada, che ci sia comunque la possibilità di percepire il paesaggio rurale, visto che siamo in un'area, come dire, vicino a territorio rurale. Però dice anche un'altra cosa molto importante, di fare le opere pubbliche. cioè di fare le strade, di fare i parcheggi, danno un indirizzo che le opere pubbliche, cioè la città pubblica, e quindi diciamo siano elementi direttori della pianificazione. Questo è molto importante. Devo dire con mio rammarico che qualche volta ci si dimentica di queste, anche chi giudica, però secondo me è molto importante, perché il PIT ne parla, non è che non ne parla, ne parla. Parla certamente delle condizioni ecologiche, parla dei coni di visuale, ma parla anche di queste cose qui, soprattutto nei tessuti più sfrangiati. Vedete intorno, lo vedete quante strade a fondo chiuso ci sono e quante strade anche strette, eccetera. Ecco, queste sono, magari erano strade di campagna, sono state leggermente ampliate, però voglio dire qui queste sono diciamo strade che onestamente oggi non si dovrebbero fare, nel senso che sono strade a fondo chiuso e bisognerebbe che, insomma, le strade devono fluidificare, bisogna entrare, uscire, muoversi, anche per ragioni di sicurezza. Domani c'è un'ambulanza, c'è il vigile del fuoco, devono entrare, bisogna che la città sia fruibile da tutti i mezzi, eccetera, perché non è che si possano fare, la città non è una sommatoria di piccoli contenitori dove ognuno vive la sua realtà. Va bene, quindi qui, e poi avete quindi queste prescrizioni di carattere paesaggistico e poi quelle di carattere ambientale, e questo è un intervento di trasformazione. Passiamo un attimo
a... Fa una domanda.
Prego. Scusa.
No, prego. Leggevo, ora, insomma, l'avevo già vista in questi giorni, ma qualche occasione la faccio subito, visto che se ne parla. La prima è così, vedo che tutte le case devono ovviamente dividere le acque nere e chiare. Le acque chiare mandarle in una cisterna per uso irriguo e poi eventualmente depurare e poi scaricare nella fognatura bianca. Quindi è una prescrizione che ogni villetta, in questo caso, di questo specifico comparto, diciamo, non so se è il termine giusto. Ok, non, e questo vale in generale, cioè è una norma che vale in generale per tutte, o è specifico per questo?
Scusa, professore, a cosa ti riferisci in particolare?
Allora, quando si parla di smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria, praticamente la penultima pagina, insomma, si prescrive che ogni unità debba avere una cisterna di raccolta delle acque piovane per l'utilizzo irriguo.
Okay. Allora, questo è un criterio che io ho introdotto nelle prescrizioni ambientali e ho detto, allora,
che vale solo per questo comparto.
Lo possono fare singolarmente o anche condominialmente, questo è scelta loro.
Certo.
Cioè, se ritengono di fare una sola perché vanno d'accordo, lo fanno, se no, uno. Cioè, quello è un modo per dire, le acque pluviali, piuttosto che andare, quando arrivano le botte d'acqua, a intasare le fognature, eccetera, deve essere in qualche modo prima raccolta, che può servire poi per l'irrigazione, non per uso potabile. Quindi è un modo intanto anche per trattenere le acque un po' di acqua, quando uno interviene. Quindi è un indirizzo. No, queste sono, sì, io le ho chiamate prescrizioni. Io ritengo che bisognerebbe incominciare a abituare la gente a farle, questi depositi. Non dico quanto grandi e come grandi. Cioè, fare un trattenimento di acqua potabile, acqua non potabile, meteorica, che deve servire per uso non potabile. Ora spesso si annaffia con l'acqua potabile.
Non si può.
Non si può, mi rendo conto, però voglio dire, tante volte...
No, ma va bene, è un'ottima prescrizione, è chiaro che questo serve nei periodi, per il clima che abbiamo, per i climi intermedi, non d'estate.
Va vista in qualche modo.
E poi vedo che comunque sia riprende giustamente anche altre prescrizioni altri indirizzi del, per esempio, del PIT, eccetera. Manca, a mio avviso, e forse perché mi piace giocare in casa, no, e le cose che conosco forse di più, un riferimento al rischio idraulico e invarianza idraulica. Cioè, è vero che c'è la norma generale, no, tutto quel che c'è, però vedo che è quasi completa, magari...
Perfetto. No, giustamente domanda pertinentissima. Allora, qui in fondo, come avete visto, allora, nelle prescrizioni ambientali, quando si parla, primo argomento, no, c'è scritto suolo, il suolo poi fa riferimento alla fattibilità. Allora, guardate, no, ma ve lo dico perché è giusto, siccome geologo, l'ingegnere idraulico Gabrielli, hanno già pronto, io qui ho anche una bozza che mi ha mandato Gabrielli, ora... Si tratta, ieri gli abbiamo mandato il definitivo, loro ci mandano queste e vengono attaccate su quest'ultima pagina. La prima c'è la fattibilità geologica e sismica, e nella seconda c'è la fattibilità idraulica. Quindi da lì poi vedete, e questo, ecco, fate conto che sono delle schede di questo genere dove c'è scritto fattibilità, pericolosità e fattibilità idraulica. Quindi qui trovate tutti i concetti che ora sono previsti dalla 41, la magnitudo, i battenti, tutta questa roba qui. Naturalmente c'è già stata una preventiva consultazione con Ciccarelli e con Gabrielli, che gli interventi che abbiamo sono tutti fattibili anche laddove ci sono alcune condizioni eventualmente, quindi è tutta roba, perché altrimenti, per esempio, mi viene in mente un caso dove c'era una in collina c'era una situazione franosa e non abbiamo previsto nessuna trasformazione perché ci fece presente questo, e quindi chiaramente no. Quindi quella è ben prevista. Poi andando un attimo avanti, così vediamo anche altri tipi di schede. Allora, RL, ecco, RL qui prendiamo la O, la 9. Allora, la 9 siamo vicini al centro storico, siamo diciamo nella parte sud, a destra della ferrovia, anzi subito sopra la ferrovia, vedete, questo è un RL, che vuol dire RL, recupero in loco, qui si decolla, non si porta via nulla, si cerca di risanare la situazione esistente, quindi le zone di recupero sono tutte gialle nel piano, e significa appunto, si chiama recupero urbano, insomma. Ecco, questi possono in questo caso recuperare questa superficie, la possono recuperare sul posto e hanno anche qualche opera pubblica da fare. Per esempio in questo caso c'è la prefigurazione di un parcheggio e di un tratto di strada. E quindi poi è una strada che poi altri altri faranno, ma in questo caso potrebbe essere anche una strada pubblica, e quindi su questo è il recupero locale, quindi la SE è quella che esiste. Naturalmente qui c'è stato messo un indice, e anche qui ci sono i soliti descrizione, funzione e destinazione d'uso, anche questo sono destinazioni residenziali perché siamo vicini in qualche modo a un ambito di tipo residenziale. Guardate bene che quando si dice residenziale non è che debbano, o meglio, potrebbero essere anche tutte residenze, però ai piani terra in particolare ci possono venire altre funzioni, purché non siano maggioritarie, ma che se no bisognava utilizzare un altro tipo di destinazione d'uso. Se fosse stata per esempio, che so, direzionale di servizio turistico ricettivo, allora bisognava fare riferimento a un'altra destinazione d'uso, anche perché poi queste cose vanno a finire nel dimensionamento del piano. Quindi, diciamo, dicendo residenziale, si vuol dire che prevale il residenziale, però si possono fare anche funzioni tipo artigianali di servizio, se non vado errato qui è previsto, tutte quelle attività che sono commerciali di vicinato, eccetera. Quindi siamo in un tessuto vicino al centro storico, quindi un tessuto che deve vivere, e quindi la complementarietà con queste funzioni. Vediamo poi il piano terra. Ecco, il piano terra dovrà essere utilizzato per l'allestimento dei parcheggi per la sosta stanziale di quell'articolo. Ecco, qui si fa riferimento a una norma che esiste, l'articolo 16, cioè ogni intervento deve dotarsi di parcheggi privati per non andare, quindi i parcheggi pubblici sono pubblici. Poi ognuno deve farsi anche parcheggi privati, ma non è che si inventa nulla, esiste già la legge, famosa legge Tognoli, la 89, la legge 122, scusate, dell'89, è un pochino più elevata come quantità, per la semplice ragione che oggi ogni famiglia, tre persone, hanno tre macchine, quindi è giusto cercare di rispondere in modo, e naturalmente queste possono essere parcheggi naturalmente scoperti, insomma, nell'ambito della reserve. Tutta la, come vedete, ecco, in questo caso si fa il piano di recupero, perché è un recupero locale. Quindi, come vedete, non più per progetto unitario convenzionato, ma piano di recupero. Diversamente dal progetto unitario convenzionato, si chiama il piano di recupero perché il progetto unitario convenzionato va in consiglio come credo la convenzione, però poi lo rilascia l'autorità dirigente, eccetera. Il piano di recupero invece deve essere adottato, osservato, eccetera. E anche qui, come vedete, c'è la parte poi interna che è quella paesaggistica, anche qui non ci sono vincoli, e poi ci sono le prescrizioni di carattere ambientale. Quindi tutte le schede hanno un po' queste tre fattispecie di parametri urbanistici, parametri paesaggistici, progettuali e parametri ambientali.
Scusate un attimo, su questa scheda volevo intervenire perché insomma ci è piaciuta l'idea dell'architetto quando ha proposto questa cosa, perché essendo nella zona limitrofa o adiacente al centro storico, con lo sviluppo urbanistico che ha proposto, andiamo un pochettino ad ampliare quel parcheggio già esistente, che insomma oggi è un polmone necessario per tutte le attività del centro storico. E in più anche questa possibilità di questa viabilità che ad oggi termina nel parcheggio, che però nello stesso tempo potrebbe dare anche un senso di entrata e uscita da questo parcheggio che ad oggi, come sappiamo tutti, c'è un solo ingresso e una sola uscita. Quindi insomma, era per complimentarmi per questa scelta che riteniamo, visto che siamo in adiacenza al centro storico, riteniamo fondamentale anche per quello che sarà lo sviluppo di Porta a Lucca, poi della zona di Porta a Lucca, che oggi non è così sviluppata come magari il resto del centro storico.
Grazie. Allora, passando a un'altra tipologia di scheda, qui giustamente sono state un po' messe in evidenza tutte le tipologie, cioè una RD. La RD, qui si vede, ora si vede un caso dove una parte si trattiene e una parte si sposta. Qui siamo nella parte di Pietrasanta Nord, insomma vicino a Pietrasanta. Come vedete siamo, c'è già dei tessuti promiscui dove ci sono delle attività produttive, ma ci sono anche tante abitazioni eccetera, quindi sono delle zone B che abbiamo visto l'altra volta. Allora, questo qui che è identificato come RD, allora se si va a vedere la scheda, l'interno, voi vedete che c'è, intanto, ecco, quello che voglio dire è che c'è un disegno urbano, e questo è importante perché non si possono lasciare queste aree, magari non sono pianificate come quelle di trasformazione, però l'essenziale viene identificato. Cosa intendo per essenziale? La viabilità soprattutto e gli spazi pubblici. Non sempre gli spazi pubblici sono identificati come questo, però è importante che il piano operativo, la pianificazione, dia un indirizzo di carattere generale. Mi spiego meglio. Voi vedete che qui c'è una viabilità tutta grigia nuova, che naturalmente presuppone poi la demolizione di questi manufatti, ma sono manufatti che in qualche modo, come ho detto prima, sono oggetto di rigenerazione. Dove vedete queste righette sono le aree cosiddette fondiarie, dove andranno a essere ubicati gli edifici. Però vedete al centro, per esempio, vedete una grande area verde che è appunto la piazza, deve diventare la piazza di questo spazio, e poi ci sono dei parcheggi pubblici e tutto intorno a questo spazio centrale. Quindi il tentativo è quello di dare uno sbocco alle vie esistenti, quelle stradine esistenti. Quindi, come vedete, c'è una parte di strade da completare e da risistemare. Quindi, se riesco a farvi vedere, cioè diciamo che il piano operativo cerca di dare un disegno, ora sia ben chiaro, questo è un indirizzo che naturalmente il Consiglio Comunale adotta, e poi vediamo un attimo cosa ci saranno, non so, osservazioni anche della Regione, dei privati, eccetera. Insomma, questa è l'ipotesi di pianificazione che viene proposto. Ecco, se si va a vedere i numeri, allora poi voi vedrete che in questo caso mi pare, dunque vediamo un po', la SE, siccome c'è tanta SE, non tutta però viene utilizzata sul posto, viene trasferita. Allora, una parte viene recuperata lì e sono quelle righette che vedete nella carta, no? Quel giallo con delle righette che corrisponde a quel marrone che vedevate nelle aree di trasformazione, ok? Quindi, come vedete, anche questa profondità di questi lotti sono sufficientemente tali da da ospitare degli edifici normali, come potete vedere questi qui vicini. Quindi sono i famosi 30 metri di profondità, 30-35 metri di profondità. Quindi e la strada intermedia consente poi di servire con la strada sia gli edifici da una parte e dall'altra. Ecco. I numeri che vedete nella seconda pagina, vedete che qui c'è già una delle dotazioni territoriali che sono pianificate, 4.718, per cui i 977 sono per i parcheggi pubblici. Poi c'è parecchia nuova viabilità perché non c'è, e poi verde pubblico, quello che vedete al centro. Quindi questa in qualche modo è già tutta pianificata. Però poi quando si va a vedere la SE, esistente 4.632, di cui da recuperare in loco 3.700, e quindi si abbassa la densità, perché una cosa è un capannone, una cosa possono delle case. 932 da trasferire in zona C2. Cos'è la C2? Sono le famose aree di atterraggio, quelle che ora dopo arriva la scheda vi faccio vedere dove sono e come sono. Si diversificano dalla C1, la C1 sono quelle che vi dicevo prima nelle trasformazioni, perché non hanno indice, ma più o meno hanno la stessa fisionomia, sono tasselli nel tessuto urbano che non hanno una potenzialità propria ma la hanno di acquisizione da altre parti del territorio. Qui si dice preferibilmente negli ambiti A2 e A3 perché sono le due che stanno a Pietrasanta, però si dice preferibilmente, però essendo la stessa autorità, se per ipotesi lì non si trovassero d'accordo, si trovano d'accordo, che so, in un'area d'atterraggio a Marina, possono andare tranquillamente anche a Marina, nel senso che, ora sono in zone, perché è bene lasciare un po' di libertà di movimento, è bene lasciare un po' di libertà, allora, il piano deve preoccuparsi di garantire una qualità urbanistica, poi l'importante è che gli operatori attuino le scelte di piano e le facciano in un certo modo. Poi giustamente non si può andare a sindacare nelle questioni, per esempio se un piano avesse detto questo va qua, cioè questo sarebbe, non solo sarebbe stato difficile farlo, ma sarebbe, insomma, secondo me si sarebbe prestato anche a delle, cioè perché io devo andare là, perché cioè dovevano essere fatte delle dimensioni tali, ci sta, cioè probabilmente non funzionavano, no? Probabilmente, sicuramente non funzionava. Avendo dei territori più grandi, lasciando un po' di libertà di movimento a individuare dei subambiti dove poter atterrare una SE di trasferimento. Questo diciamo che lascia dei margini di possibilità. Poi naturalmente, questo come vedete si chiama piano di rigenerazione urbana. Allora, la diversificazione che vi dicevo all'inizio fra piano di recupero, che è un recupero edilizio in loco, e il piano di rigenerazione urbana, che in qualche modo ha due fasi, anche se non sono esplicitate, ha una fase di individuazione dei due subambiti e poi la presentazione, quando c'è l'accordo e l'approvazione del comune, di un normale piano di recupero, però fatto con due subambiti, questo io l'ho chiamato piano di rigenerazione urbana, che si diversifica dal piano di recupero proprio perché risponde a quelle esigenze di trasferimento di volumetrie da una parte all'altra. Ripeto, sono cose nuove, quindi vanno acquisite culturalmente e poi anche, io credo che però bisogna cominciare a dargli le gambe a questa roba, perché se no si rischia noi il concetto del consumo di suolo, su cui credo non c'è bisogno di fare grandi disquisizioni, il consumo di suolo già di per sé, quello ai margini fuori in qualche modo è già nelle cose, perché è finita la fase espansiva degli anni del dopoguerra eccetera. Però noi abbiamo delle situazioni dentro le città o di vuoti urbani ai margini, dei vuoti urbani da riqualificare, e abbiamo anche delle situazioni da rigenerare. Quindi questo ora s'apre tutta una fase che secondo me bisognerebbe approfittarne perché si possono ottenere determinati risultati. Non è semplice, ripeto, perché sennò sarei uno sciocco. Ecco, quindi piano di rigenerazione urbana. Anche qui, come vedete, ci sono le prescrizioni paesaggistiche, le prescrizioni, quindi del rispetto del PIT, che poi quelle lì in corsivo che vedete sono esattamente le declinazioni delle direttive che mi dà il PIT calate nella realtà. Le prescrizioni di carattere ambientale ci sono anche qui, perché in tutti i posti noi bisogna rispettare la fattibilità idraulica, geologica, bisogna dare degli indirizzi sulle acque superficiali, quindi la permeabilità del suolo, dove ci mancano le fognature devono essere fatte le fognature. Si dice anche qualcosa di più, si dice che laddove l'allaccio con le fognature esistenti è inadeguato, bisogna che poi ci sia un accordo con il comune, perché se, ovviamente sono interventi di carattere generale, però se c'è da migliorare le cose, non è inutile fare un pezzo di fognatura nuova e poi magari quella che c'è vicina non funziona, bisognerà che ci siano degli interventi a cui può compartecipare colui che interviene. Allora, scusate, un'altra tipologia è quella dell'RA, e qui le vedete, è stata portata la... questa è a Marina, questa è molto abbastanza semplice, perché come vedete quella che vedete è un'area, questa, infatti l'ho detto prima, le aree di atterraggio è bene che abbiano una forma anche abbastanza semplice, sì, quelle famose di atterraggio, dove ci vanno a finire, guardate bene, dove ci vanno a finire o il decollo della rigenerazione, ma anche la compensazione. Voi avete tre casi di compensazione, ne avete due a Marina e ne avete uno a Strettoia. Cos'è la compensazione? Cos'è la compensazione? In questo piano ha introdotto anche la compensazione in sostituzione dell'esproprio, cioè l'articolo 101 della legge 65 ci consente di pagare l'esproprio dando all'area da acquisire un indice di edificabilità territoriale da andare poi ad attuare nelle aree. E qui, soprattutto a Marina, voi avete due situazioni a Tonfano che si prestano ad essere utilizzate come spazi pubblici e quindi in questo caso devono andare, credo andranno probabilmente qui, a collocarsi qui, e in questo modo voi acquisite uno spazio per fare una piazza a Tonfano davanti alle poste, insomma in quella zona lì, e un altro spazio a verde pubblico che è poco distante. Ecco, come funzionano? Come vedete, i parametri ci sono, c'è la superficie territoriale, c'è la superficie fondiaria, le dotazioni territoriali, il rapporto di competenza, però non c'è una S, la SE è quella, è la massima consentita, ma non è, come dire, attaccata al suolo, questa qui deve essere quella che si porta. Se per esempio, faccio un esempio, se uno ha da trasferire 700 metri, la metà, userà una parte di questa, si ritaglia un ambito che corrisponde in termini di SE che rispetti. Questo è semplice perché c'è una strada davanti, c'è la fondiera, così si potrebbe fare a fettine, cioè questo è abbastanza semplice da attuare. Certamente bisogna partire o di cima o di fondo, però è abbastanza semplice, ma anche le altre se cercate di disegnarle in modo non complicato. Naturalmente poi anche qui c'è da fare il parcheggio, eccetera. Quindi questa è la classica area di atterraggio. Voi ne avete quattro, due a Pietrasanta e due a Marina. È la stessa autoe, ripeto, quindi si può andare, coloro che, naturalmente le aree di atterraggio sono sufficienti per ospitare tutte le aree di decollo e compensazione, ma ne avanza anche un po', perché noi nelle norme abbiamo introdotto anche il concetto che se nel corso del piano operativo uno ha un capannone in territorio rurale, anziché, se ne parlò mi pare l'altra volta, anziché trasformarlo in territorio rurale e quindi farlo diventare una lottizzazione in territorio rurale, una parte lo può recuperare, ma una parte lo potrebbe trasferire in territorio urbanizzato, con gli stessi meccanismi, e questo è anche un modo per riqualificare paesaggisticamente il territorio. Vado avanti velocemente,
una cosa? No, visto che oramai abbiamo avuto l'esempio della zona di partenza della zona di decollo e la zona di atterraggio, no? Per ricapitolare un attimo, almeno si concretizza bene questa cosa, cioè se il proprietario di una fabbrica dismessa, oramai desueta, che è diventato quasi un relitto, ecco Mario Rossi, c'ha questa zona qui, lui può permettersi di fare il decollo di ad esempio qua 932 metri quadri,
sì,
in quest'altra zona,
sì,
quindi la destinazione d'uso non è vincolata, ad esempio lui ci può fare delle villette, per esempio.
Sì, certo. Okay. Ci deve fare la fabbrica.
No, sotto il punto di vista della rigenerazione urbana, no? Poi magari non te sei...
No, ascolta, qui ci sono le destinazioni d'uso. in quest'area di atterraggio si può fare residenziale.
Residenziale, quindi...
No, non
quindi,
produttivo, eh.
No, infatti, quindi se io ero proprietario di una, certo. di una cosa produttiva, di un'area produttiva, certo. posso andare a realizzare Bravo. Delle cose residenziali.
Ed è trasformazione da produttivo a residenziale, d'accordo? È un cambio d'uso. Nel dimensionamento che dobbiamo, che avete
chiaramente,
visto...
Chiaramente il produttivo dismesso, no attivo.
Sono edifici abbandonati.
Sono edifici abbandonati.
È quello che mi suona strano. Cioè, se io ero proprietario di un impianto produttivo...
No,
no?
Faccio riferimento a superfici
sì,
abbandonate.
Superfici abbandonate, ok.
O in aree incongrue. Io ho un fabbricato in zona agricola, rilevante come volume, che è incongruo, perché in zona agricola un manufatto ad uso industriale fatto negli anni 70 non ha più logica di esistere. Per cui io lo posso trasformare in unità residenziali, ovviamente in zona agricola ci torna niente, non so il caso di specie, e porto il mio volume in queste zone, quindi pulisco la zona agricola e me lo porto in un territorio urbanizzato.
Certo. Prego. Dal punto di vista della rigenerazione urbana, io portando come esempi questo qui, che potrebbero essere due esempi attuabili, nel senso io ho 930, quanto si era detto qua? C'ho 930 metri di superficie di SE da poter utilizzare, alla fine dal punto di vista della rigenerazione urbana io ho la possibilità di rigenerare, costruire delle unità abitative qui e poi andare nuovamente a consumare suolo da un'altra parte e ricostruire nuovamente. Quindi,
No.
No, di qua c'hai anche la possibilità, quindi c'hai il doppio della possibilità di costruzione.
No, ma quando c'hai la soluzione di cioè in parte la trasformi in loco, in parte la trasformi, la porti da un'altra parte.
Scusate, se io in un posto di decollo ho 2000 metri e lì il piano dice ce ne lasci 1000, quei 1000 sono una sorta di piano di recupero locale e quindi abbassa la densità, ma mi permette anche di fare delle opere pubbliche in quel posto. Quei 1000 che porto via, li porto qui e gli do un premio del 20%, ma i 1000 basta, quindi diventeranno 1200. Questi 1200 vanno a identificare un subambito che rispetta questi parametri. Naturalmente, colui che si sposta deve andare a vedere catastalmente chi ha la proprietà, deve sentire, Pallino, te c'hai un terreno che non paghi grandi cifre di IMU, ma non è neanche, io questo è il suggerimento, che non è neanche agricolo to cure, dice, che fai, lo tieni lì, eccetera. Quindi a questo punto ti do la possibilità di darti io la volumetria. Ovviamente lo deve compensare, ma queste sono trattative che faranno fra loro e queste sono questioni che non ci deve entrare. Il piano deve dire, mi dovete fare sta strada, mi dovete fare sto parcheggio, poi la perequazione se la fanno loro. Se loro si trovano d'accordo in un certo modo, al comune l'importante è che al comune gli arrivi le opere pubbliche, la realizzazione delle opere fatte come a regola d'arte, eccetera.
Una grave urbanistica abbastanza consistente, perché alla fine questa zona qui, nel senso che vedendo solo visivamente questa zona qui, che attualmente ci sono anche dei grandi vuoti urbani, come si vede dallo stato attuale, ci sarà una lottizzazione abbastanza forte, e allo stesso tempo anche a Marina, in una zona dove c'è una striscia di terreno così, verrà nuovamente costruita anche lì, perché alla fine se vengono attuate completamente tutte queste due cose qui, andrò a costruire questi fabbricati e più anche una fascia sul nuovo territorio, quindi cioè, mi sembra una grave urbanistica. Ma
attenzione. No? Ma... Allora, questi volumi esistono, quindi non sono nuovi. Cioè, il rapporto, la differenza fra le aree di trasformazione che servono per fare un po' di edilizia, ma anche per fare opere, in questo caso sono volumi che esistono, comunque esistono. Non è che un capannone esiste, è già stato autorizzato con vecchi strumenti urbanistici ed è in uno stato abbandonato, eccetera, oppure in campagna, eccetera. Quindi sono io, nelle tabelle dimensionali, nel nuovo, sapete cosa ci metto? Ci metto il 20%, il resto è riuso. Che sia in loco o che sia spostato, è riuso. La legge mi consente di chiamarlo riuso, recupero. Quindi, in qualche modo, è un modo per incentivare il recupero di manufatti esistenti, quindi non creare nuovo volume, ma utilizzare quello che c'è. Perché altrimenti, parliamoci chiaro, se questo, allora, se un capannone nel posto in cui è non lo può recuperare, o perché è eccessivo, o perché non ci sono gli spazi per fare parcheggi, strade, eccetera, cioè cosa succede? Succede che questo poi col tempo, l'attività originaria non ce la fa più perché magari è in una zona impropria. Cioè, rischia di essere un elemento di degrado. Allora, il concetto della rigenerazione vuol dire questo, vuol dire trovare in questi vuoti, in questi tasselli. Allora, certamente non è il portone nasce come zona produttiva e quindi nessuno si sogna andare a fare le case al portone. Al portone sono tutte attività produttive, però voi avete delle realtà dove ormai c'è una commistione di case insieme anche ad attività produttive. Sia ben chiaro, lo dico con forza, tutte quelle attività che esistono, nessuno, il piano operativo le garantisce ed è stato individuata una zona ad hoc, la DP3. Solo in caso in cui cessasse l'attività, il proprietario smette, quindi si crea una potenziale situazione di degrado, il proprietario sa che il piano operativo gli dà un'opportunità, che qualcuno ce l'ha subito e qualcuno ce la potrebbe avere in prospettiva. Quindi è un modo per mettere in moto dei meccanismi di rigenerazione, o reale, attuale o anche differita. Io l'ho chiamata in questo modo qui. E ovviamente laddove ci sono le attività produttive esistenti, non è che possono fare ampliamenti, fanno casomai esigenze, per esigenze funzionali e quindi anche attività che sono compatibili, eccetera. Quindi io quando parlavi di cioè, normalmente non abbiamo occupato dei vuoti, vada bene, questi vuoti potevano essere o di trasformazione, quindi era qualcosa in più, oppure come in questo caso sono semplicemente trasferimento e quindi sono volumi esistenti, nel tessuto urbano sono esistenti, in più c'è solo un 20% che serve per in qualche modo, insomma, per aiutare. Io ti ospito e dammi qualcosa, insomma, no, perché non è che, e d'altra parte esistono anche, però è un 20% che è per tutti. Ripeto, secondo me in alcuni casi potrebbe anche non bastare, e se sono interventi importanti dal punto di vista generale della riqualificazione urbana non sarebbe male se, come l'ho già detto e lo ripeto, come c'è il 110 sugli edifici, ci potesse essere anche un 110 sulle rigenerazioni urbane, perché potrebbe aiutare molto invece di fare un unico intervento. Ora, una cosa è fare gli interventi sulle case popolari, eccetera, che là tutto un patrimonio pubblico, altra cosa interventi anche che non dico, però secondo me nei prossimi anni i piani che si dotano di strumenti di rigenerazione urbana, soprattutto quelle aree e quei centri che hanno diverse attività produttive storiche e che sono, diciamo, inserite nei tessuti urbani, secondo me dovrebbero dotarsi di strumenti e i finanziamenti pubblici intercettare questa operazione, perché allora si rimetterebbe in moto anche, quindi non spreco di suolo, non spreco di territorio, ma riqualificazione urbana. Allora, andando avanti, scusate, ma
posso?
Prego.
Ma io facendo pandan tra le ultime due schede che sono state presentate, sì, è vero, che sono state presentate, la RD5 e la A4, rimarco un po', se ho capito bene quello che diceva il mio collega, perché la fabbrica ovviamente è dismessa, come diceva Paolo Bici, quindi la fabbrica perché è dismessa, questa zona si ritrova a un cambio di destinazione d'uso importante, la possibilità quindi di fare una serie di edificazioni prevalentemente funzione residenziale.
Scusa un attimo, ti riferisci a questa?
RD5, in alto qui, vedo RD5.
Ah, aspetta.
Perché... Mezzo decoro, la mezzo
decoro. RD5, sì.
Ecco, in questo caso specifico, sì. Leggendo nella seconda pagina, lui può, in questa zona può, diciamo, questa proprietà può, in loco riqualificare l'area, e la vedo la riqualificazione con 3.700 metri quadri a uso prevalentemente.
Si parte da quello che c'è.
Benissimo. In più gli si dà la possibilità di far decollare 932 metri quadri col premio, eccetera, eccetera. Però... questa zona ha già un grande vantaggio nel cambio di destinazione e la possibilità di edificare, al di là che poi fa un po' di strade, un po' di verde, un po' di parcheggi. Ma io la riqualificazione non la posso vedere se lo faccio atterrare in un terreno che attualmente è vergine, e addirittura come se si guarda la destinazione d'uso dell'attuale strumento urbanistico dell'area che stiamo guardando in quest'altra, l'area atterraggio che stiamo guardando a Marina, e a me viene da piangere, perché è un'area... in un'area densamente abitata, l'ultimo lembo verde che è rimasto, zona soggetta comunque sia ad allagamenti e comunque a una difficoltà idraulica della gora vicina e di tutta l'area in generale. E mi viene ancora più da piangere se penso che potevamo avere in quest'area, in questa zona, un'area similare a quella che c'è davanti all'ospedale Versilia di Parco Fluviale, dove te porti non in, in quell'oculi che sono stati fatti a far sgattaiolare il cane, ti leggi un bel libro e ti trovi un momento di tranquillità, e era una cosa che noi non abbiamo, perché neanche la Versiliana ha questi connotati di quell'area che era stata progettata nel precedente piano. E vedere quest'area con tutti questi strumenti, al di là poi del tecnicismo, atterraggi, decolli, partenze e ritorni, è un'area vergine che viene edificata, appunto. Quindi riteniamo, anche se in parte comunque viene compromessa, perché mi prendi una bella striscia, mi lasci uno spazio dietro, vedo, per un'infrastrutturazione ecologica, ma non è più, viene snaturato quello che era previsto, che era un bel pensiero fatto all'epoca.
Però non è stato realizzato.
Guardate i numeri: su 12.800 metri quadrati di ST, 4.700 sono di dotazione territoriale. No, strade, parcheggi, verde.
Dove sto guardando?
La fondiaria sono due terzi, un terzo. La fondiaria sono 8.000.
Ma sta guardando l'area di atterraggio?
No. Allora, ascolta, io avevo capito, stavate parlando della RD5.
No, va bene, io sto parlando invece dell'area A4, no, dove la persona può atterrare, cioè quell'area aveva tutta un'altra destinazione, tutta un'altra natura, tutta un'altra filosofia, okay. E andarla ai miei occhi a distruggerla, magari per altri, questa non può essere riqualificazione, cioè, a rivederla, è un'area completamente sbagliata in quella zona, un'area, ripeto, che poteva avere una funzione di cassa d'espansione naturale, ma non occorre, meglio che le parole, se pensate a quella che c'è a valle dell'ospedale Versilia, un'area del genere molto, sì, molto bella, molto vissuta, perché basta passarci davanti e lo vedete tutti quanti, questa ce la compromettiamo. E qui ci freghiamo non certo per noi, ma sicuramente per le generazioni future, la possibilità di usufruire di un'area, questa la perdiamo per sempre, e questa secondo me è una grande perdita, è un grandissimo errore, ma senti, c'è poco da dire.
E ti faccio una domanda, e se invece sì, se invece io in sostituzione di altre aree verdi che ci possono essere sul territorio che magari sono più funzionali a un'espansione di alcuni centri urbani, quindi vado a acquisire altre porzioni con il decollo, con far atterrare qui altre situazioni dove magari c'è un'edificabilità, però magari riesco ad ampliare spazi pubblici e anche con del verde, no? Perché poi qua ci va un qualcosa che da altre parti mi crea dei polmoni di verde, mi crea delle viabilità e mi crea dei parcheggi. No, dico, dobbiamo vederla anche sotto questo aspetto, che io dove c'è un territorio densamente edificato come quello che può essere,
Paolo, io ti ho portato l'esempio della scheda precedente non a caso, cioè lì già tanto si fa, no?
Si fa meno di quello che c'è adesso.
Ma perché vado a creare 900 metri quadri magari da far
ma in più lì vado a creare delle aree verdi e delle viabilità e dei parcheggi.
Poi è chiaro che ci sono tantissimi altri casi, poi andranno analizzati tutti gli altri casi, anche se io e te partiamo da una filosofia, un presupposto completamente diverso. Io sono per zero consumo suolo e te no, evidentemente.
No, però non è che per la riorganizzazione del suolo,
i suoi pensieri, le sue proprie idee.
Posso dire una cosa? Io avevo capito l'altra volta una cosa completamente diversa. Avevo capito che le aree di atterraggio erano delle aree che dovevano essere rigenerate. Cioè, se io guardo questa scheda, io credevo che questa scheda qui fosse un'area di atterraggio. Cioè, io faccio investire il privato per riorganizzare queste zone, non delle zone completamente nuove. Cioè, mettevo in condizione di far investire in delle zone che avessero bisogno di una rigenerazione.
No, in questo caso qui le zone atterraggio sono zone ex novo. Io ho capito che proprio l'intenzione era quella di evitare, ad esempio, vicino al letto del fiume, togliere quelle zone lì e cercare di investire in delle zone centrali, delle zone che avessero bisogno proprio di una rigenerazione come questa. Invece no. Invece in questo caso c'è una rigenerazione del loco e una parte viene presa per essere messa in una zona ex novo. Sì. Infatti quando si parlava di accordo tra privati pensavo proprio che fosse relativa a questa cosa qui. Chiedo scusa, l'altra volta avevo capito così, però ho capito anche il fatto che io ho un campanone dismesso, che ha un valore minimo adesso perché è una zona degradata, automaticamente mi diventa la possibilità di costruire una nuova edificazione, quindi il valore della superficie cresce notevolmente perché il proprietario di un vecchio campanone dismesso si ritrova la possibilità di utilizzare quella quello sì, ho capito, ma lì... No, capito, lì che valore assumerà la... Ma fare delle villette a Marina di Pietrasanta? Per fare delle villette a Marina di Pietrasanta? Non so, mi sembra che sia difficile da paragonare, però...
Forse non è chiaro il concetto. No, non so, forse se sono in grado cerco di spiegarlo. Il capannone ha abbandonato, come prima diceva l'architetto Flosi, non atterra in questa zona, perché in parte nel territorio rurale un qualcosa è abbandonato, in parte lo recuperi nel territorio rurale, come l'altra volta è stato espresso. Sì, queste qui due, ma nello stesso tempo qui devi realizzare delle opere di urbanizzazione, perché devi realizzare delle strade. Te dicevi che ci sono, a vedere dalla foto di Google Map, di Google, ci sono dei vuoti urbani, ma qui dei vuoti urbani, se conosci il territorio, non ce ne sono, perché ci sono dei piazzali, ci sono. Vabbè, non è un vuoto urbano, è un piazzale, no? È un piazzale, quindi è un'area di un capannone destinata a piazzale, non è un vuoto urbano. Vuoto urbano è diverso. Ma no. Ma ho capito, ma se questo privato intanto c'ha un'attività in essere e si deve anche spostare, perché te lì credi in una rigenerazione, quindi credi in qualcosa di più consono, visto che è all'interno di parti già edificate ad uso civile, abitazione, ad uso abitativo, quindi vai a creare degli spazi pubblici notevoli e importanti per questa zona. Cioè, dobbiamo pensare anche a chi fa questa operazione, che non è che sposta la penna che oggi è qui sulla scrivania, la sposto da questa scrivania e la metto a quell'altra scrivania. Cioè, tutti sappiamo che oggi spostare un'azienda è costoso, perché magari sono aziende che sono lì da tanto tempo, quindi come ti sposti ti devi adeguare a tutte le normative che oggi ci impongono per far sì che un'azienda possa funzionare. Quindi, in questo caso queste aziende qui oggi non sono morte. No, in questo caso qui queste aziende qui non sono morte. Cioè, hanno la possibilità di spostarsi, di fare un programma, ma non sono morte. Come nello stesso tempo, se non ero, Graziano, hanno la possibilità di continuare a fare l'attività, che nessuno le manda via.
Abbandonate e fabbricate invece dove lavorano. Quelli dove lavorano, il piano operativo non le manda via, bene se chiari. No, sono due cose diverse. Allora, perché il piano, uno strumento urbanistico è uno strumento statico, ma la realtà è dinamica, si muove, cioè colui che ha un'attività, magari oggi è un'attività, fra tre anni può darsi che questa attività, per varie ragioni, che il piano non se ne deve proprio, cessa, quindi entra nella situazione di quelle che oggi io già trovo abbandonate. Allora, io intanto do una risposta a quelle abbandonate che sono manufatti presenti nel tessuto urbano e do una risposta di tipo di rigenerazione e gli do questa opportunità, come vi ho detto prima. Poi, io non l'ho chiamate rigenerazione quelle lì, l'ho chiamate aree produttive a rigenerazione differita. Se per 5 anni queste continuano e per 10 anni nessuno le manda, il piano non gli impone di andare via, ci mancherebbe. Però segnala un fatto che, essendo nell'ambito di un territorio che ormai incomincia ad avere una caratterizzazione diversa, quindi non è il portone, magari prima era tipo il portone, poi c'è stato cominciato a costruire un sacco di case d'intorno e ora c'è una commistione che qualche volta costituisce anche un elemento di insomma, rumori, tirre che ci arrivano, problemi. Quindi noi bisogna, quando si dice di riqualificare e di rigenerare, bisogna anche, non è solo un problema di è un problema di riqualificare dal punto di vista ambientale. Cioè, i tessuti urbani devono, la città, bisogna, ci si può fare la pista ciclabile, ci si deve poter fare. Quindi il piano non è semplice, guardate bene, non è semplice, perché mettere in moto delle procedure che hanno bisogno di norme, devono fare riferimento con le singole persone, con i singoli operatori, con le loro problematiche, tutto questo. D'altra parte la pianificazione non è un qualcosa, insomma, non è un deserto di faccio una città nuova, no.
Graziano, cerchiamo, ci abbiamo i dipendenti, scusate, che sono qua, insomma, no, bisogna un po' chiudere il tutto.
Capisco che tante volte c'è da dare anche delle spiegazioni. Allora, andando
ormai andiamo avanti, tanto proseguiamo magari in maniera un po' più veloce gli approfondimenti, ci saranno anche altre commissioni, ci sarà la seduta del Consiglio Comunale, insomma ce ne abbiamo di tempo per fare degli approfondimenti. Graziano, grazie.
Allora, ora ci sarebbe la TRT. Allora, come vedete, noi abbiamo delle aree di trasformazione del territorio urbanizzato, ma abbiamo anche delle aree di trasformazione del territorio rurale. TR sta per territorio rurale. Allora, questa qui, TRT1, è quella, siamo nell'Utoe 3, siamo al Lago di Porta, e il Golf. Questa è andata in conferenza di copianificazione, queste hanno, è già stata autorizzata la conferenza.
Oh, ciao, scusa. Fammi bene, buon lavoro.
Ciao. Siamo andati in conferenza di copianificazione perché, come sapete, tutto ciò che è nel territorio rurale va in conferenza di copianificazione e noi abbiamo già avuto, per una serie di interventi nel territorio rurale, abbiamo già avuto l'approvazione della conferenza di copianificazione, dove peraltro ci hanno dato anche alcune indicazioni che peraltro sono, se non ricordo male, indicazioni scaturite in sede di conferenza di copianificazione svoltasi in data 25/6/2020. Quindi questi vogliono fare un ampliamento della sede del Golf e quindi niente, si è dovuto fare. Anche qui c'è questa scheda dove sono presenti lo stato dei luoghi, i vincoli paesaggistici, siamo in un'area molto delicata e quindi qui ci sono i parametri urbanistici che devono rispettare e ci sono una serie di prescrizioni. Tra l'altro qui c'è anche il vincolo paesaggistico e, come vi dicevo, vincolo paesaggistico, c'è il 150 metri dai corsi d'acqua, questo è un vincolo Ope Legis, articolo 142. Ora io qui le prescrizioni delle schede di vincolo sono riportate con delle lettere, inutile copiare quel che c'è scritto nelle schede di vincolo. Qui si citano perché, guardate bene, nelle schede di vincolo paesaggistico ci sono varie prescrizioni. Ce ne sono alcune che interessano questa zona, altre non interessano. Faccio un esempio, siccome le schede di vincolo riguardano territori anche spesso ampi, per esempio in questo caso la fascia dei 150 metri dal fiume, quindi qui sono state riportate le prescrizioni d'uso che a parere nostra devono essere tenute in considerazione nella fase progettuale. Naturalmente in conferenza paesaggistica e poi in sede di conferenza, sia di conferenza paesaggistica, la sovrintendenza avrà da dire qualcosa, probabilmente magari ci dirà, come mi è stato detto da un'altra parte, declinate le prescrizioni d'uso. Io gli ho risposto, ma le prescrizioni d'uso è inutile declinarle, le prescrizioni sono prescrizioni. Vorrà dire che la commissione paesaggio che andrà a esaminare il progetto vedrà se è stata rispettata la prescrizione o meno. Altra cosa è una direttiva, che invece la direttiva si può declinare, un indirizzo si può declinare. Quindi, questo è una cosa, un'attività esistente, quindi loro vogliono fare delle strutture ampliare. Ecco, qui mi pare che le indicazioni la previsione dovrà recepire gli esiti dello studio di incidenza del PSP e comunque dovrà essere sottoposta a studio di incidenza, e questo, vabbè, quello che è stato detto. Ecco, una cosa importante che ci hanno detto in conferenza, ma condivisibilissima, che la struttura, che comunque come vedete è nella parte dove c'è già la struttura, deve essere fatta in modo tale da non in qualche modo inibire la visuale verso le Alpi Apuane, eccetera, perché è un posto molto delicato. Io poi ci ho messo anche altro, ci ho scritto anche che questa, siccome è un'attività sportiva, è un'attività che tutto sommato, cioè siccome noi abbiamo scritto nel piano strutturale e il piano operativo lo recepisce, si è parlato di parco fluviale del fiume del Versilia e del Baccatoio, ho detto che anche questo potrebbe essere un'occasione per chiedere, per invitare questi soggetti a contribuire, a compartecipare, a creare dei servizi per incominciare a costruire questo benedetto parco, sennò rimane una così un obiettivo che rimane là sulle carte. Ma cos'è un piano, un parco fluviale? Un parco fluviale vuol dire nei fiumi che avete, oltre che tenerli in un certo modo eccetera, trovare anche dei punti dove si possa in qualche modo e c'è anche altre situazioni soprattutto a Strettoia. Quindi questa è la scheda che riguarda il territorio rurale, andando avanti velocemente. La 41, la 43 è qui. E poi magari dà anche una mano la...
Graziano, magari se finiamo la TURL1 e la TURL24, cioè vabbè, queste
allora
due.
Si lascia quella del balneare,
l'ultima si fa questa qui è TURL1, sì, facciamo questo.
Allora qui siamo, allora, RL1 sarebbe il punto, siamo nell'Utoi 3, quindi siamo a Strettoia, questa che è la Escavaviti, d'accordo? Siamo vicino alla Torre Medici, alla Torre Beltrame. Allora, quello che avete, vi è stato dato ora, io...
abbiamo stampato la scheda nuova, riguarda a quella.
Ah sì? Bravo, sì. Bravo. Seduta stante. Allora, come vedete, è importante questa qui. Questa è una scava dove ci sono delle attività di lavorazione di inerti. Sono attività di lavorazione di inerti, ok? Allora, qui c'è, come vedete, una discreta parte, quella collinare. Prego, prego.
Escavaviti.
Sì, escavaviti. No, è più su, è poco più su, poco più su. Territorio rurale. A confine con Montignoso. Di sopra. No, questa che esaminiamo è TU, territorio urbanizzato. Siamo dentro territorio urbanizzato. Allora.
TR.
La sigla, TR e TU. Allora, questa è una TU. TU sta per territorio urbanizzato. Ce n'è un'altra a sud di Pietrasanta, che anche quella è territorio urbanizzato. Allora. Sono escave che di fatto sono utilizzate come attività di recupero di inerti, eccetera. Allora, diciamo che questa scheda serve, ha un obiettivo di fondo. L'obiettivo è quello di consentire il mantenimento di questa attività che esiste, eccetera. Però, se vedete tutta la parte verde nella zona est, la parte collinare, e vedete però anche vicino alla Torre Beltrame quel color verde, allora negli interventi di recupero c'è il fatto che nella parte sopra deve essere tutto rinaturalizzato. Rinaturalizzato vuol dire che rimane privato, però deve essere completamente rimesso, recuperato ambientalmente. Invece vicino alla Torre Medicea c'è già un verde pubblico, ma viene ampliato nell'ambito dell'intervento e ci rimane tutto uno spazio a verde a destinazione pubblica per vicino alla torre, che dovrebbe assumere come obiettivo anche il ruolo di servizi al lago di Porto, se va avanti il contratto di lago, eccetera, eccetera. Quindi quella torre, una volta restaurata e recuperata, potrebbe diventare un punto di servizio. Quindi è chiaro che ha necessità che non ci sia una capanna né accanto, bisogna che ci sia naturalmente uno spazio libero, uno spazio a verde pubblico, eccetera. Quindi questo è un tipo di recupero ambientale. Recupero ambientale, infatti mi pare si fa col piano di recupero ambientale, dove loro possono fare alcune cose, e c'è una SE, che poi badate bene, è una SE esistente, è divisa in due subcomparti, è una SE esistente, quindi devono in parte demolire, in parte ricollocare lì, non trasferisco nulla, però devono rispettare una serie di prescrizioni. La prescrizione più importante è quella di rinaturalizzare tutta la parte est, che non è poco, perché sono la bellezza di 57.617 metri, insomma, sono 5 ettari, quasi 6 ettari. E poi c'è questa 2.700 metri in cessione al comune in prossimità della Torre Medice nell'ambito dell'ambito. Quindi diciamo che c'è una contropartita non indifferente, loro possono continuare l'attività, ovviamente fino a che non cesseranno, perché poi il giorno in cui questa attività cesserà, allora il discorso sarà un attimo diverso, perché siamo in una zona abbastanza delicata. Però, come vedete, di sotto ci sono altre attività. Però l'importante è che venga sistemato ambientalmente tutta la parte est, e soprattutto si lascia uno spazio libero intorno alla Torre Beltrame.
Avanti.
Troppo quella parte io non la conosco molto bene. Lì versa in condizioni. In che condizioni versa questa parte verde qua? A nord?
No, ora.
È già un ex cava, Lorenzo, quindi c'è la roccia dove si vede.
Qui nell'ortofoto che c'è all'inizio è abbastanza utile.
Okay.
Lo vedete? Questo ortofoto è abbastanza utile perché, come vedete, è tutta ancora. Ci sono le macerie, cioè è un ex cava. Quindi loro devono rinaturalizzare. Rinaturalizzare vuol dire fare un progetto di recupero ambientale, quindi con specie vegetali idonee, adatte, devono presentare un progetto, eccetera. Poi naturalmente nella convenzione ci saranno i tempi necessari, eccetera, insomma, è un'operazione di riqualificazione ambientale non indifferente. Cioè diciamo che in questo caso si concilia un'attività con un inizio di recupero. Perché o si lascia così, o si dice te ne vai, oppure si trova un punto di mezzo che comunque è l'inizio di un percorso. È l'inizio di un percorso. E questo secondo me è già buono perché in qualche modo si rinaturalizza 6 ettari e poi si circonda la Torre Medicea, si circonda di aree pubbliche.
RL24.
Vabbè, allora se dite di cessare, non si lascia fuori quella del PUA, quella della Madonnina, l'ingresso a Pietrasanta, che è bene faccio una
riflessione. No, la 24 e la 23, che poi sarà corretta perché il numero è 24. Ok. No. Sì, anche perché questa. Penso che sia sì, a parte il recupero locale, però sia una delle strategie che questa amministrazione insomma ci punta molto in questa zona, perché recuperiamo un attimino quello che è l'ingresso sud della città, che oggi purtroppo si trova in condizioni un pochettino precarie. E nello stesso tempo cerchiamo di risolvere anche dei problemi di viabilità che ad oggi sono su via del Castagno.
Allora, diciamo che questo questo intervento, che erroneamente nella prima scheda era 23, c'erano 2 e 23, ma è 24, sulle carte è 24, anche perché poi le RL dell'Utoi 2 c'è una 25 che è una ex, insomma, comunque la 24 la trovate sulle carte. Allora, è un punto abbastanza, cioè, abbastanza strategico. Allora, no, lo dico perché siamo in una zona particolare. Allora, qui noi siamo a cavallo fra la parte storica di Pietrasanta e la città, diciamo, moderna, la città nuova. Quindi, diciamo che in questa fascia della ferrovia, sia ad est che ad ovest, alcuni interventi sono già stati fatti, ma altri interventi sono previsti da questo piano operativo. Quindi, come vedete già da questa carta, ci sono una serie di interventi che prevedono, allora, intanto una rotatoria qui davanti, la cosiddetta rotatoria della Madonnina, eccetera, ed è una previsione di piano. Poi, è stata prevista una rotatoria qui in cima a Via del Castagno. Allora, oggi chi viene giù dal ponte sulla ferrovia gira a destra e va sull'Aurelia. Con questa previsione non girerà più a destra perché in questo triangolo c'è una serie di interventi di riqualificazione che qui sono un po' ipotizzati in termini di progettuali, naturalmente poi spetterà la fase più esecutiva. Cosa ci si fa in questo punto molto, molto importante? È l'ingresso a Pietrasanta poi alla fine, quindi questo è molto importante. E badate bene, questo si lega a quello che avverrà nella zona ferroviaria ovest, accanto al terminal bus, ora c'è uno spazio vuoto che può essere di diverse cose. Quindi diciamo che in questo luogo della stazione ci sono una serie di tasselli che meritano una particolare attenzione. Ora, nello specifico, quest'area qui si è, diciamo, in qualche modo ipotizzato di... Allora, intanto ci sono ruderi, cioè nella parte, diciamo, lato corto c'è un rudere. Su via Santini c'è un edificio che in qualche modo dovrà essere in qualche modo demolito per allargare la strada, perché se no non funziona, e ora io quando vengo a Pietrasanta vedo sempre pieno di macchine, eccetera, quindi non funziona come ingresso alla città. Allora, l'idea qual è? È quella che intanto con questa rotatoria si permette, come dire, uno snodo più funzionale. Poi questo triangolo, nella idea del piano operativo dovrebbe essere un qualcosa di chiuso sui lati ma aperto all'interno, quasi da creare una specie di giardino d'inverno per ospitare attività di servizio, attività anche, come dire, no, non certamente residenze, ma attività di servizio, siamo in città, con un parcheggio che viene inserito in fregio dove ora c'è la strada che va verso la via Aurelia. E si accede al termine pedonalmente e basta. Quindi in questo modo è un po' un modo per ricreare, riprendendo lo spunto da quei manufatti che ci sono, soprattutto nella parte nord, ma sono già anche in uno stato piuttosto comatoso, però insomma c'erano delle attività produttive, quindi recuperando anche tipologicamente questo manufatto potrebbe essere un qualcosa chiuso verso l'esterno ma molto aperto e vetrato sull'interno, avere una sorta di spazio che potrebbe ospitare anche attività culturali, attività di servizio, quindi non per forza anche private, ma dove il privato possa anche recuperare un reddito da poter garantire, mantenere e realizzare queste opere. Allora, in questo modo, quindi, con la prima rotatoria del Madonnino, con la seconda sul Via del Castagno, e poi, badate bene, anche andando oltre il ponte della ferrovia, in cima, dove ora c'era c'era un distributore, ora non c'è più, ma insomma anche lì ci viene una piazza dove si accederà direttamente pedonalmente al centro storico. Quindi diciamo sono una serie di tasselli che cercheranno di riqualificare tutta quest'area. Non vi accenno a quello che il piano operativo propone anche nella zona stazione, sia nella parte est che nella parte di sotto, perché anche lì c'è necessità di una riqualificazione intorno alla ferrovia, dotazione dei parcheggi, ci sarà il museo motorai, quindi c'è prefigurato tutta una viabilità interna, un miglioramento della viabilità, la creazione dei parcheggi e la demolizione delle superfettazioni, eccetera, quindi con la possibilità. Il piano operativo, se andate a vedere la scheda 15, nella parte di sotto, siccome ci sono delle superfici da realizzare, cioè si tratta di capire anche come riorganizzare, se fare un parcheggio a raso, se fare, che so, per esempio una struttura aerea che garantisce il parcheggio, fare un percorso sopraelevato che vada alla parte opposta della stazione, perché quei due corpi di fabbrica accanto alla stazione possono essere elevati e portati allo stesso livello, riqualificati, eccetera. Diciamo, ci sono varie ipotesi. Certo è che questa zona ha necessità di diventare un po' una centralità urbana importante, perché diventa lo snodo fra la parte storica, dotazione di parcheggi per poter intasare meno la parte via Oberdan, perché via Oberdan sempre di più, col museo Meteorai e con tutte le attività, dovrà essere sempre meno transitata o comunque transitata in modo più razionale. E quindi il tentativo è questo, prefigurare delle strade. Anche dietro il comune ci sarà un parcheggio, e quindi con lo spostamento degli impianti sportivi, quindi accessibile anche da una strada che viene poi, ma questo se ne parlerà successivamente, ora non riguarda il 24. Il 24 è una riqualificazione di questo triangolo che, badate bene, può apparire, ora quando uno si arriva, io quando arrivo da Viale Acqua, giro a destra e poi rigiro a sinistra, però questa potrebbe diventare, ora è un ingresso un po' così, ma potrebbe diventare anche un ingresso ben fatto e che potrebbe anche in qualche modo, se ben progettato, riqualificare l'ingresso a Pietrasanta. Questo poi starà a chi progetterà.
Ci auguriamo.
Degli indirizzi sono stati dati.
E passiamo alla scheda del PUA, almeno completiamo questa commissione.
Allora, ora su questo poi penso che qualcosa. Allora, vediamo un attimo se la trovo. Tutto sto. Aspetta. Allora, intanto è stata individuata. Dunque, il piano operativo. Allora, il PUO sarà uno strumento, una sorta di piano particolareggiato che viene dopo il piano operativo. Se ne dovrebbe occupare l'architetto Bonatti, no? Quindi, diciamo che questa scheda è stata un po' condivisa nella fase, diciamo. Il piano operativo dà una serie di indicazioni, quindi è stata condivisa con chi farà il PUA, in questo caso l'ufficio, quindi l'architetto Bonatti, e quindi ci sono una serie di indirizzi, di prescrizioni che, eccola qui. Allora. Ora naturalmente.
Sì, penso Graziano che la parte più essenziale e fondamentale siano i parametri, sì, dimensionali, vabbè. Poi il resto.
No, certamente. Poi naturalmente. Allora, come vedete anche questa è una. Allora, questo siccome non è un piccolo ambito, riguarda tutta la fascia costiera e tutto l'arenile, che poi è suddiviso nelle tre zone che caratterizzano già l'attuale PUA, eccetera, quindi non mi ci voglio dilungare. Allora, qui sono state date una serie di indicazioni dal punto di vista. Aspetta, andiamo un po'. Allora, i parametri dimensionali, mi diceva Bigi. Allora, intanto le funzioni sono gli stabilimenti balneari, quindi tutto quello che si può fare. Qui si fa riferimento a come è organizzato o a come è organizzato il l'arenile. Allora, qui non si fa altro che riprendere quelli che sono i parametri precedenti, solo sono stati tradotti in SE anziché in volume come erano ora, e ci sono una serie di indirizzi, per esempio, come vedete, 0,17. Sì, va bene, ma io avevo stampato in A3 perché dava una maggiore possibilità. Sì, va bene, ha ragione. Allora, scusate. Allora, andando Vabbè, le funzioni sono le funzioni.
Chiedo scusa, vi devo salutare semplicemente, almeno.
Prego.
Grazie.
Ah, ciao Nicola.
Vabbè, allora.
Dicevo, scusa Graziano, sì. Nicola, domani vi verrà inviata la convocazione per mercoledì 3, se non sbaglio, alle 15.30 per la prossima commissione.
15.30? Allora. Ci sono, allora, faccio una piccola premessa, ho detto che il piano operativo non sostituisce il PUA, il PUA è un piano che verrà dopo, però il piano operativo dà degli indirizzi e dei criteri, come del resto gli altri ambiti di trasformazione, dai parametri, da cosa si deve fare, quindi poi successivamente verrà fatto il piano di utilizzazione degli arenili che in qualche modo rivede quello che avete già e affina alcune cose, alcune correzioni che tra l'altro sono state anche in qualche modo tengono di conto di quella che è la vostra realtà importante degli stabilimenti balneari, delle attività che si svolgono in questa zona. Allora, io molto, molto succintamente, i parametri non cambiano rispetto a prima, però vengono un po' affinati, ad esempio, vedete, qui si parla di IF, indice fondiario, in realtà è il vecchio 0,50 metro cubo tradotto in SE. C'è un rapporto di copertura del 35% che credo che non sia simile a quello di prima. Naturalmente c'è precisato che le tetture pergolate gazebo non costituiscono superficie coperta nella misura del 5% della SF. Poi ci sono un'altra serie, la grandezza delle cabine, i locali guardianeria possono essere portati a 130, per gli edifici esistenti è consentito un ampliamento fino a 130 anche con tamponamento di portici esistenti, non sono consentite nuove unità immobiliari per la guardianeria. Poi naturalmente ci sono le destinazioni d'uso, che sono quelle poi riportate anche nella disciplina d'uso. Quindi lo strumento attuativo è il piano di utilizzazione degli arenili, che verrà fatto, entrerà più nel dettaglio. Allora, il piano che verrà fatto successivamente, e se la Eugenia poi penso che sia giusto che dica qualcosa, entrerà anche più nel dettaglio. Qui si danno degli indirizzi per tutti coloro che vogliono fare alcune cose, naturalmente però subito dopo il piano operativo, ci sono delle norme di salvaguardia, ma il piano operativo, dopo il piano operativo dovrà essere fatto il PUA, quindi entrerà più nel dettaglio, che so, su come devono essere in base al piano del colore trattati gli stabilimenti balneari, l'utilizzo della vegetazione, cioè tutta una serie di prescrizioni particolari che come tutti i piani particolareggiati. Quindi questo naturalmente tenete di conto che qui siamo in presenza di vari vincoli, cioè il vincolo di M della costa, quello decreto ministeriale, quindi articolo 136, quindi ci sono delle prescrizioni ben precise. Poi c'è quello dei 300 metri sempre della Esgalasso e quindi anche qui, come vedete, nella scheda quando si parla vincolo 136, poi c'è il nuovo vincolo che è quello dei 300 metri. Quindi ci sono anche dei vincoli paesaggistici che si sovrappongono fra loro, quindi poi naturalmente insomma ci sono, ma insomma credo che qui si debba dire una cosa: voi avete un piano degli arenili che è ormai datato, che ha bisogno di essere in qualche modo aggiornato per regolamentare le attività che sono importanti dal punto di vista turistico, e quindi ecco, su questa scheda si danno degli indirizzi. Naturalmente tutta questa zona è stata definita come F6, cioè per diversificarla da le F1 che sono le aree pubbliche, le F2 che sono le aree per attrezzature pubbliche, le F3 che sono i verdi privati, le F4 che sono il turistico ricettivo, le F5 sono il turistico ricettivo e le F6, abbiamo individuato tutta quest'area nelle norme generali come un'area ad hoc che però è soggetta appunto a PUA. Io non è che vi voglio trattenere più di tanto, perché poi, voglio dire, uno si va a leggere tutte le prescrizioni che ci sono, però è chiaro che ogni intervento, una volta fatto il piano, ogni intervento spicciolo, che ognuno interverrà anche per proprio conto, ci avrà delle regole da rispettare, che sono determinate in linea di massima dal piano operativo e poi saranno approfondite dal PUA, quindi, ripeto, che entrerà più nel dettaglio di alcune questioni. Lo so, io non è che voglio dire più di tanto, lo so se Eugenio gli vuoi accennare qualcosa a te. Non so se ci sono delle domande, naturalmente ci sono, come vedete, delle limitazioni rispetto a non si fanno nuove locali guardianeria, e questo è importante, si può ampliare fino a 130, gli 80 metri fino a 130, quindi si cerca anche di dare una limitazione per evitare poi, come dire, utilizzazioni improprie degli alloggi che una volta avevano anche un senso perché erano locali di guardianeria eccetera, ma che oggi potrebbero diventare altro, quindi c'è un modo per, e naturalmente poi ci sono tutta una serie di, ma questo lo dirà il PUA, una serie anche di regole per quanto concerne poi l'utilizzo di, insomma, gli spazi che connotano l'arenile, insomma, da quello della porta verso il mare fino alle zone dove si può intervenire e dove tutti gli stabilimenti balneari possono intervenire, eccetera. Quindi diciamo che questa scheda dà gli indirizzi generali che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione del piano di utilizzazione degli arenili.
Grazie.
La stessa cosa, voi non l'avete, ma la stessa cosa un po' per i piani regolatori del porto. Prima erano degli strumenti autonomi, ora i piani operativi devono in qualche modo dare gli indirizzi per i piani regolatori del porto, poi il piano regolatore del porto diventa una sorta di piano attuativo del DECO. Quindi questo è meglio rispetto a prima, che avevano un'autonomia, per cui i piani regolatori del porto andavano per conto proprio.
Allora, grazie. Nei documenti che vi sono stati consegnati, non so se avete potuto vedere, c'è anche la leggenda per la lettura poi delle tavole, quindi delle varie classificazioni e di zona. Un altro elemento che è stato un estratto della tavola che è stata allegata a questa commissione è un intervento che penso che questa amministrazione ci tenga a sottolineare e ci tenga a mettere in atto, visto che negli strumenti precedenti nessuno l'ha mai messo su carta. Quindi oggi noi abbiamo pensato che alle curve dei Motroni ci sia un obbligo quasi di doverci intervenire per sistemare una viabilità che oggi, insomma, rende difficile l'ingresso e l'uscita, e quindi troverete questo estratto allegato che ha bisogno di poche spiegazioni, ma è soltanto un pensiero a realizzare un'opera che secondo noi è necessaria. A questo punto, 8:35, dichiaro chiusa la commissione e ringrazio tutti i partecipanti per la partecipazione anche attiva, in questo caso Lorenzo e Nicola, anche se è uscito. Grazie a tutti.